benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Scura dentro gli occhi, buio in città, io non trovo più ricordi, così non c'è luce sul cammino qui davanti a me, sto seduto solo e vuoto, io ti vedo uomo cieco, passo accanto a te, prendo il fango della strada, così plasmo l'uomo, il suo domani, e sappi ancora che lui è un padre, una parola, è immagine di
Ciao fratelli, buongiorno, Dio vi benedica e benvenuti alla diretta di oggi. Tanto amore, un forte abbraccio. Alleluia, amen, gloria a Dio, ti amo Gesù. Oggi iniziamo con una bella preghiera da parte dei nostri dolci evangelizzatori, Stefania, Leo e il figliolo Danny. Li ascoltiamo insieme?
Sì.
Ciao fratelli, sono Leo e sono con Stefania e con Danny.
Ciao fratelli.
Ciao fratelli,
buongiorno.
Ciao,
buongiorno.
E voglio ringraziare Gesù.
Amen.
Perché siamo qui come famiglia cristiana che abbiamo ricevuto Gesù e vogliamo riceverlo ancora di più.
Amen.
E grazie, ringrazio tanto Gesù perché anche attraverso voi ci ha fatto conoscere il suo amore, ci ha fatto vedere tante vite che cambiano, ci ha, attraverso la vostra fede, attraverso le vostre testimonianze, i vostri racconti, i racconti di tutti i fratelli che partecipano alle dirette, con i loro messaggi, ci stanno facendo crescere, ci sentiamo più forti, ci sentiamo uniti in questa battaglia che va controcorrente, sai, e con tutti voi ci sentiamo più forti, ogni giorno ci fortifichiamo con voi ascoltando i vostri messaggi. E ringrazio Gesù perché ha reso possibile l'unione di questa famiglia, cosa che oggi non è tanto scontata. Solo Gesù ha potuto fare tutto questo, è straordinario. Ringrazio Gesù e tutti voi. Danny, che dici?
Sì, volevo condividere, ciao fratelli, buongiorno. Volevo condividere un pensiero, una piccola meditazione che ho fatto alcuni mesi fa, non io non facevo nulla, è Gesù che mi ha guidato a farla. E, diciamo, ho rivisto un po' il periodo storico dei primi discepoli, del popolo di Israele di 2000 anni fa, quando è venuto Gesù la prima volta, e ho visto, riflettuto un po' sul nostro periodo storico, su quello che noi stiamo vivendo oggi e per quello verso cui noi ci stiamo preparando, tutti i cristiani veri, facitori della parola, non uditori soltanto, come ha indicato in Giacomo 1:22, essere facitori e non soltanto uditori, cioè praticare la fede. E quindi ho riflettuto un pochettino su questo, e 2000 anni fa i discepoli e gli ebrei, il popolo di Israele, attendevano il Messia, lo attendevano da tempo, ne avevano parlato i profeti, e ognuno si aspettava che il Messia, c'è chi credeva sarebbe diventato il re terreno di Israele come Davide, c'è chi credeva che sarebbe stato il capo di un esercito che avrebbe guidato un'insurrezione contro i romani, c'è chi credeva che avrebbe liberato definitivamente Israele dalla schiavitù romana, cioè ognuno si faceva un'idea di questo Messia, e poi invece i profeti lo avevano detto chiaramente, sarebbe venuto in umiltà, sarebbe stato addirittura schernito dagli uomini, e infatti sappiamo che Gesù è stato crocifisso. E quindi qual è la riflessione che ho fatto? Quella chiesa, la prima chiesa di 2000 anni fa, che ha visto venire il Messia, attendevano Gesù, attendevano il Messia da tempo, e l'hanno visto con i loro occhi, loro non potevano credere, a volte avevano anche qualche dubbio che fosse veramente lui il Messia, fosse veramente Gesù, cioè averlo davanti, immaginiamo avere davanti Gesù, è qualcosa di, cioè, io a volte dico magari fossi nato 2000 anni fa, però poi mi dico anche che è meglio che io sia nato in questo periodo, perché? Perché noi fratelli ci stiamo preparando alla seconda venuta di Gesù, e questa è la cosa che abbiamo in comune con la prima chiesa, che noi siamo vicinissimi alla seconda venuta di Gesù.
Amen.
È questo che ci tiene uniti, che ci deve tenere uniti. Amen. Come chiesa spirituale, io non conosco tutti voi fratelli fisicamente, io non conosco, siete tantissimi sparsi in tutto il mondo, io non vi conosco, però conosco chi ci tiene uniti.
Amen.
Gesù, la fede.
Amen.
In Cristo.
Amen.
È quella fede infatti che il diavolo attacca, che il mondo attacca, è quella fede che il nemico vuole distruggere, perché la fede è certezza di cose che si sperano. È per questa fede che gli antichi hanno potuto vedere la gloria di Dio, hanno potuto vedere miracoli che oggi sono documentati, e è grazie a questa fede che Mosè ha aperto il Mar Rosso, ed è tutto documentato, prove archeologiche, prove scientifiche, c'è tutto documentato. La Bibbia non è un libro religioso, io sto comprendendo e comprendo sempre di più che la Bibbia è un libro storico, non è un libro religioso, non è un libro allegorico. Quindi la fede è qualcosa di tangibile, qualcosa che opera, è qualcosa di vero. L'ha fatto con la mia famiglia. Gesù l'ha fatto con la mia famiglia, l'ha fatto con me. Io potevo essere altrove oggi e seguire il mondo, invece Gesù mi ha dato forza, mi ha guidato a scegliere la via dell'amore, a scegliere la dell'amore, a scegliere la via del bene, a scegliere Cristo, a scegliere Dio.
Amen.
Sapendo che a volte ci sono delle piccole croci da portare, ma Gesù ha detto: mettete su di me tutte le vostre preoccupazioni, perché il mio giogo è leggero, ha detto Gesù. Quindi seguire Gesù è una liberazione.
Amen,
no?
Amen. Amen, amen. Grazie Signore. Sì, grazie Signore per voi. E volevo condividere il Salmo 18, 1, 2, 3. Ti amo, Eterno, mia forza. L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza è il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, la potenza della mia salvezza, il mio alto rifugio. Io invoco l'Eterno che è degno di essere lodato e sono salvato dai miei nemici. Grazie Signore, prego per tutti i fratelli della Chiesa dello Spirito affinché possano avere sempre gli occhi sul Signore e prego per me stasera, prego per me perché vorrei avere sempre un cuore grato, un cuore senza ipocrisia, un cuore puro, che mi faccia avere timore dell'Eterno tutti i giorni, di avere sempre più timore, perché ne abbiamo bisogno, ecco, non siamo perfetti, no. E niente, tutto qui fratelli, vi amiamo tanto e vi do un grande abbraccio.
Amen.
Amen.
Ciao fratelli.
Ciao,
tutti,
fratelli,
ciao.
Vi amiamo tanto. Ciao fratelli.
Anche noi vi amiamo tanto, vero?
Vero! Ci mancate!
Ha detto fratello Giuseppe, siete un piece of sugar. Siete un dream family.
Tre pezzi di zucchero.
Tre pezzi, non un pezzo, tre.
E poi abbiamo fatto una votazione qui.
Yes.
Io ho detto, ma Signore, sai, io ho poca fede, no? Ho detto, Signore, dacci 10.000 fratelli così. E allora Angela cosa ha detto?
No, 100.000.
E qui cosa avete detto voi?
Un milione.
Perché sai, a volte ricevo, no, oltre a gente che mi manda accidenti, no? Ci sono anche fratelli dolci che mi mandano benedizioni, mi dicono, cioè siccome non mi conoscono bene, e lo dicono come sono bravo, eccetera, eccetera. Questa sono gente che non mi conosce.
Ah,
no?
Ok, capito.
Non mi conosce bene, perché sì, quando tutto va bene è Gesù, altrimenti sono io, il piacere della conoscenza. E allora stavamo dicendo chi è che vuole che vengano a trovarci di nuovo?
Tutti hanno detto sì, sì.
Sono venuto a trovarci.
Abbiamo votato.
Cioè la gente che non mi conosce bene dice, questo qui è l'esempio della Chiesa, no cari? Qui l'esempio della Chiesa è Gesù e poi sono i fratelli che fanno più di me, meglio di me, più amorevoli di me. Ho visto che testimonianza meravigliosa come hanno raccontato della... Si vede che vanno a evangelizzare
Si vede, perché hanno il cuore sempre pieno, hanno sempre qualcosa da testimoniare perché vanno a evangelizzare e il Signore sempre li riempie di nuovo e di nuovo con nuovi messaggi, nuove rivelazioni.
Sai, il diavolo dice non dare tutto il messaggio che poi rimani senza. Capisci? Invece è tutto il contrario. È come se mia moglie... Dov'è mia moglie? Ciao moglie.
No, non eccoti. Ti sentiamo, più vicino, avvicinati.
Eccoti.
Dov'è il tuo microfono?
Guarda, qui c'è una sedia, la moglie è sempre vicino al marito.
Eccomi qui.
Grazie Gesù. Ma guarda che mia moglie non è sempre così dolce, eh?
No?
Cioè, è perché adesso siamo alla radio.
Right.
Cioè, capito? Adesso... Uno che è così si è sintonizzato adesso e dice, ma sua moglie sembra la moglie che cerco io. No, no caro, questa è già riservata. E allora invece, cioè, ogni tanto viene mia moglie, lei non ha mica paura, è vichinga lei. A vichinga con l'elmetto. With the helmet.
You see it?
Sì, alla radio sembra solo dolce, però quando c'è qualcosa che non gli quadra, giusto?
I guess I need to improve, yes. For sure.
Ma non te lo dice nessuno qua.
Ha detto, credo che devo migliorare.
Cioè, migliorare sei più dura con me?
Improve to be harder on him?
No, sweeter.
non no, avevo capito.
Più dolce, dice.
No, ma non, mica mi lamento.
He's not complaining.
Good.
Anche perché se mi...
Otherwise.
Anche perché se mi lamento, poi all'ora di pranzo si vedrà cosa succede.
Ah, but we try.
Mi ha messo in dieta, perché ho detto che devo perdere 10 kg e lei mi ha messo in dieta.
Well, I started because I too need to.
E mi dice, questo può mangiare, quello no. Ma silenzio, questo no.
Well, you're pretty obedient.
Ha detto che sei abbastanza obbediente.
Dillo di nuovo che in caso qualcuno non ha sentito la radio.
Solamente quando non tu ci sei, quando non ci sei. Posso avere un po' di quello?
Oh. No, non esageriamo. non sta esagerando.
No. Anche quando Deborah non c'è, Giuseppe guarda cosa c'è nel piatto o se va fuori dice questo non lo mangio perché Deborah poi dirà no, non va bene. Quindi ha sempre in mente quello che Deborah direbbe. E si astiene, no? You abstain.
E ho chiesto scusa a mia moglie perché una settimana fa mi hanno offerto un gelato, ma questa non era la dieta.
Oh.
E allora ho chiesto scusa e cercherò di evitare.
God bless you.
È come l'uomo che è andato dal dottore, uomo di affari, no? E il dottore l'ha visitato e alla fine gli ha detto mi dica dottore, è una cosa sciocchezza? Mio caro signore, gli ha detto il dottore, la sua ricetta se vuole vivere è niente fumo, niente alcol e niente sesso.
Oh.
Allora l'uomo si è rimesso la camicia e vabbè, tanto vale morire. Capito?
Dora dice bad joke. una barzelletta brutta, dice Dora.
Ma nella barzelletta mica dice che non era sposato. Capito? La barzelletta finisce lì. Comunque va bene, io non ho molto successo veramente con le barzellette.
Dipende se le hai imparate al militare o se sono dopo, mentre eri cristiano. Dipende che tipo di barzellette.
Questa qui come la classifichi?
Ma chi lo sa? Militare. Dora dice militare.
Voi donne siete troppo, troppo antimilitaristiche. No, qui io ho 4 donne in comunità e vi dico che 4 giudici. 4 giudici. Ora, non sto difendendo i... maschilismo, che non, qui non siamo né maschilisti né femministe, vero ragazze? Che
no.
Non siete femministe, no?
No, oh, per no. L'amor di Dio, no.
No,
è uno spirito che preghiamo di liberarci se abbiamo influenze di quel tipo.
No, per la verità non siete troppo femministe, no.
Ieri sono andata in un negozio, sono stata fuori con Paul anche evangelizzando e c'era un caffè. E the brand vendevano un caffè, cioè un...
Ma in dove? Per le strade? Dove?
In un piccolo negozio e diceva caffè femminista. Oh. E ho chiesto a quello che vendeva cosa significa caffè femminista. E lui mi ha guardata, ma mica ne le so. La prossima volta quando mi viene a vendere il prodotto chiederò.
E no, perché sai, per far soldi diventano tutto, maschilisti, femministi, cretinisti. E... Va bene, senti Angela.
Sì.
Andiamo al punto?
Sì, andiamo.
Grazie Deborah, ti benedica. No, perché mi hai fatto fare bella figura, non diciamo, ti ringrazio.
We're trying to make you a beautiful figure, yes.
Dice... Cos'è che ha detto?
We're trying to put you in shape, to make you beautiful.
Cioè, mission impossible. Però...
ha detto Deborah, stiamo cercando di metterti in forma così che sei bello.
Io ho detto, qual è mission impossible?
No.
Diciamo, lei parla dei chili che devo perdere 10. Dovevo perdere 10 kg, ma ho già perso...
You did 4 already.
Dice che ho già perso 4 kg.
Yes, so it pays off to be a little stricter.
No, perché voglio essere più leggero. Mm-hmm, mm-hmm. Capito? Chi vuole essere un salsiccione? non ho grossi problemi, però è bello però mangiare a regime, questo sì, questo no. Guarda Deborah, questo no.
Sì, both in the flesh and in the spirit it pays off to be strict with yourself.
Nella carne e nello spirito vale la pena essere duro con te stesso.
Sì, sì, è vero. Spartano, si dice, sì. Va bene, senti, qui andiamo al punto perché, guarda, caro mio, sono già le 10:25 quasi.
Giusto.
Allora, diamo la parola alla difesa.
Allora, abbiamo alcune notizie oggi da studiare, ma anche domande dai fratelli interessanti sul tempo della fine. Ti chiedo una domanda da parte di Antonella, che chiede sul tempo della fine, riguardo al tempio che verrà costruito in Gerusalemme, e che sappiamo che gli ebrei lo stanno già preparando, e dove saranno fatti di nuovo sacrifici di animali, che poi l'anticristo prenderà controllo di questo tempio. Ma quello che lei... voglio chiarire un po' la domanda prima di leggerla. Quello che lei chiede è come mai... poi durante il millennio Dio stesso vuole un tempio lì e vuole sacrifici di animali. Questo è difficile da capire.
Leggiamo la domanda.
Caro fratello Giuseppe, mentre sto studiando con attenzione la lezione 3 del corso numero 12, intitolato In quanto tempo il tempio verrà costruito, mi sovviene questa domanda. Se Dio ha rigettato il Tempio di Gerusalemme, dimostrando la sua disapprovazione, sia per la forma di adorazione che non occorreva più dopo la venuta del Messia, sia perché Gesù non ha mai ordinato di costruire un Tempio, perché come lui insegnava alla donna samaritana, Dio avrebbe cercato adoratori che lo adoravano in spirito e verità.
Giovanni 4:20.
Allora, come può definirsi santo un luogo costruito arbitrariamente da uomini che non ripongono fede nel sacrificio di Cristo e che per giunta lo rinnegherebbero offendendolo, ripristinando sacrifici animali come prima della sua venuta e del suo sacrificio? Poiché Paolo parla di sacrificio di labbra, è possibile che il sacrificio interrotto possa riguardare il tempio spirituale formato dai suoi fedeli, con l'impossibilità di predicare? Mi sembra più logico in base alle scritture. Paolo non dice «Voi siete il Tempio di Dio?». Grazie fratello Giuseppe, Angela e tutti voi che ci nutrite con amore e sapienza. Gesù vi protegga e vi benedica per sempre. Vi abbraccio con tanto affetto, Antonella. Interessante questo.
Amen. Il fatto è che il Tempio non è solamente una cosa spirituale, lo vediamo a Seconda Tessalonicesi 2:4, dove dice che l'anticristo si siederà nel Tempio di Dio, dicendo che lui è Dio. Quindi è una cosa fisica, anche in Daniele 11, che parla di tutta la storia dell'anticristo, Daniele 11:21 in avanti, e mostra che lui, alla fine del capitolo, dice che lui farà la sua base tra i mari, che sarebbe parabola per dire Gerusalemme che si trova in mezzo ai mari, cioè il Mar Morto, il Mar di Galilea, Mar Morto, il Mar Rosso e il Mare Mediterraneo. Quindi in mezzo ai mari lui farà la sua base a Gerusalemme, appunto quando lui si siede nel Tempio di Dio come se fosse Dio. Quindi l'insegnamento classico e che questo tempio è fisico e non c'è anche un tempio spirituale che siamo noi, 1 Corinzi 3:16, voi siete il tempio dello Spirito Santo, d'accordo, e il diavolo calpesterà anche quello, nel senso che vincerà i santi, d'accordo, però il tempio in Gerusalemme è una cosa fisica, è una cosa vera,
perché l'anticristo non potrà mai sedersi nel tempio del nostro corpo spirituale, nel nostro cuore, mai, mai, nel nome di Gesù.
E come potrebbe?
Apparteniamo a Cristo.
Come fa a sedersi nel cuore, nell'anima di un cristiano sposa di Cristo?
No.
Perché tra tutte le chiese addormentate e mezze morte c'è anche la sposa di Cristo. Speriamo di farne parte.
Amen.
Nel nome di Gesù. E siccome Gesù è nel cuore di tutti noi che siamo sposa di Cristo, chi sono Dio lo sa, e Gesù nel nostro cuore non permetterebbe mai al diavolo di sedersi nel nostro cuore.
Amen, grazie a Dio. Amen. Non,
ma no, va bene.
Allora, tornando al tempio fisico, fratello Giuseppe, In un certo senso possiamo anche capire che, va bene, gli ebrei costruiranno un tempio perché sono ignoranti, non ubbidiscono a Gesù, non vogliono Gesù, si costruiscono un tempio come quello di prima per fare sacrifici. Ma poi l'Anticristo lo prenderà, si impossesserà di questo tempio.
Sì.
Questo va bene, possiamo anche capirlo, perché loro non camminano in Cristo. Ma come mai poi, durante il millennio, Dio stesso vuole un tempio a Gerusalemme dove le nazioni vanno ad adorare e Dio stesso accetta sacrifici di animali?
Come dice in Zaccaria 14.
Come mai questo succederà? Cioè, Dio torna a un patto di prima di Gesù che non è così perfetto come il patto di Gesù, come la legge di Cristo? Perché?
Apparentemente è una contraddizione, ma è solamente apparente però. E adesso vorrei spiegare questo punto, perché sarà necessario di tornare al Tempio del Vecchio Testamento, che adesso non c'è neanche. Due templi sono stati distrutti, l'Anticristo costruirà il terzo, permetterà di costruire il terzo. Mm-hmm. E ha messo sulla radio questa foto del Tempio, del modello del Tempio,
sì,
in Gerusalemme.
Sì.
Come programmano di costruirlo?
Ci sono, sì.
Ecco, qui c'è uno sketch di questo. Ma io posso dire questo alla cara Antonella. Quello che tu dici, Antonella, è giusto, però quello che tu dici non è applicabile, non lo si potrà applicare, cioè il Tempio spirituale che Gesù parlava in Giovanni 4, da 20 a 24, alla Samaritana, che diceva il... vuoi leggere una scrittura 2? Vai a leggere Giovanni 4.
Sì.
Dove dice Dio cerca gli adoratori dello Spirito, dal 20 al 24 c'è il paragrafo.
Giovanni 4:20. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Giovanni 4, da 20 a 24.
Quindi quello che dice Antonella, e non fa una grinza, lei ha ragione quello che sta dicendo.
Sì.
Però quello che tu dici, Antonella, non lo si potrà, non è applicabile, che Gesù parlava ai salvati, no? Ma non è applicabile ai non salvati. Perché infatti dice in questo passaggio, dice, i veri adoratori adoreranno in spirito, quindi non a Vaticano, non nelle chiese protestanti,
sì,
le torri di guardia, eccetera. Ma in spirito e verità. Infatti Gesù chiarisce in Matteo 18:20, dove due o tre sono riuniti, io sono lì. Mm-hmm. Due o tre nella chiesa protestante, cattolica, dei Geova, il gruppo degli atei, dove ti pare, dove due o tre che credono in Gesù sono riuniti sotto un albero, ovunque, lì sono io. Questa è una scrittura molto importante, Matteo 18:20, scrivetevela perché vi servirà quando incontrate dei religiosi che innalzano il loro edificio, il protestante o cattolico che sia. E allora voglio dire, è vero quello che tu dici, però vedi, questo è applicabile solamente a te, che vuoi adorare Dio nel nome di Cristo, mm-hmm, in spirito e verità.
E allora?
E allora non si applica a quelli che non sono come Antonella, a quelli che non sono adoratori veri, ma sono solo religiosi, scaldapanche li chiamiamo noi. Cioè, il Tempio di Gerusalemme sarà necessario per i non credenti. Quindi il ritorno al Tempio di Gerusalemme distrutto dai Romani, uh-huh, dovrà tornare perché è necessario per i non credenti. Cioè, come fu necessario nel Vecchio Testamento per il popolo di Israele, che non era ancora maturo per il Messia, infatti lo respinsero quando giunse. Lo stesso sarà, il Tempio sarà necessario durante i 7 anni dell'Anticristo, nel Tempio che l'Anticristo permetterà a Israele di ricostruire. ma ve lo vediamo in Daniele 9:27, c'è il patto di 7 anni. Per gli ebrei che durante i 7 anni non saranno salvati ancora, nonostante quello che dicono i falsi profeti evangelici, non è vero, gli ebrei non si salvano prima dei 7 anni, ma in base alle scritture, solamente al rapimento, l'abbiamo studiato nel nostro corso profetico,
sì,
che inviamo gratis a tutti, lì scrittura dopo scrittura, ebrei si salvano alla settima tromba, 1 Corinzi 15:51-52, Apocalisse 11 versi 13 e 15, la settima tromba si salvano gli ebrei, scrivetevi queste scritture, 1 Corinzi 15:51-52, Apocalisse 11:13-15. Ok, qui mostra quando si salvano gli ebrei. Aggiungete Zaccaria 12:10, la salvezza degli ebrei. Zaccaria 12:10, si salvano quando? Quando Apocalisse 11, dopo i 7 anni. Comunque nel corso biblico è spiegato con dettaglio e con scritture, non con opinioni evangeliche o cattoliche o dalle Radio Blast, con le scritture. Qui noi amiamo tutti, fratelli, dovete amare tutti, però credere a nessuno. Questa è la regola fondamentale che a me mi ha sempre aiutato nella vita. Credo a nessuno, bisogna verificare. Va bene, guarda, vai a Romani 9 che ti do una scrittura.
Sì.
Romani 9. Qui c'è Paolo che parla di Isaia, cosa dice al verso 27?
E Isaia esclama riguardo a Israele: quando anche il numero dei figlioli di Israele fosse come la rena del mare, il rimanente solo sarà salvato. Romani 9:27.
Ok, Romani 11:26, e così tutto Israele sarà salvato. Capito? Israele, chi è Israele? Romani 9:27, il rimanente. Mm-hmm. Ci siamo, fratelli?
Sì.
Queste scritture sono dottrinali, vi conviene scriverle perché i fratelli evangelici non ci credono, comunque. Sarance, cosa devo fare io?
Quindi
qui è chiaro, solo la rimanenza si salva, cioè, dimmi.
Il Tempio serve quindi per quelli che non avranno Cristo anche durante il patto di 7 anni, non si convertiranno fino alla fine.
Esatto. Ma anche dopo che si sono convertiti ci saranno popoli che non sono convertiti e avranno bisogno di tornare alla legge, Vecchio Testamento. E anche lì si avranno problemi a integrarsi. Mm-hmm. Vediamo che Dio li punisce. Zaccaria 14 dice: Dio non manderà la pioggia su di loro. Anche lì ci saranno ribelli durante il millennio. Adesso, ora, in questo momento, la presenza di Dio si trova in un altro tempio, non quello che sarà costruito a Gerusalemme. Logico che no. L'altro tempio qual è? Siamo tu e Dio. Siamo ogni credente che Dio lo ha ricevuto in Cristo, divenendo parte del tempio eterno del corpo di Cristo. Sto andando piano, perché queste, so che i fratelli nuovi si troveranno scombussolati, perché certe chiese con i falsi profeti li hanno insegnati male. 1 Corinzi 3:16, il Tempio dice: il Tempio di Dio abita in voi. Va bene, quindi stiamo parlando dei due diversi templi. C'è quello dello Spirito Santo, quello di Gesù Cristo, quello di Dio. Questo Tempio abita in noi, un po' come l'Eucaristia, non è che andare in chiesa a prenderla. Ce l'hai nel tuo cuore, in chiesa solo celebriamo Cristo, celebriamo la comunione. Ma l'Eucaristia della salvezza l'abbiamo già nel cuore. Ebrei 10:10, ci ha resi perfetti, ci siamo?
Sì.
Allora, giustamente, cosa chiede Antonella? Cos'è che dice? Mi legge Antonella che dice: Gesù insegnava, cos'è che dice?
Gesù ha insegnato alla donna samaritana che Dio cercava adoratori che lo adorano in spirito e verità.
Ecco.
Come anche tu hai citato le
scritture. In conclusione, tu hai perfettamente ragione. Ma come ho detto, solamente riguarda quelli come te, amata Antonella, che sei salvata in Cristo. Tu non hai bisogno del Tempio di Gerusalemme, tu non hai bisogno del Tempio cattolico o protestante, tu che vuoi adorare in spirito e verità, gloria a Dio, sei una sorella. Non mi interessa se sei cattolico o protestante, non lo sappiamo e non ci interessa saperlo.
Ma
mi interessa solo che amiamo Gesù.
Perché durante il millennio, quando l'anticristo è già finito, perché a Dio serve un tempio? Perché non puoi evangelizzare quelli che non sono cristiani e portarli a Cristo, dare loro la salvezza, invece di costruire un tempio, fare sacrifici di animali?
Perché la gente nel millennio sarà altrettanto malvagia come adesso. Non è che nel millennio, perché ha incatenato il diavolo, Apocalisse 20 verso 1, diavolo incatenato, tutto un tratto, ecco, non c'è il diavolo, tutte le colpe sono sue e noi siamo tutti cristiani. Ma niente, ma neanche per sogno.
Quindi non si convertiranno tutti?
All'inferno non ci va solo il diavolo, ci vanno anche quelli che meritano l'inferno per peccati propri. Ci siamo. Quando Adamo ed Eva hanno peccato, il diavolo li ha guidati al peccato, ma non è mica colpa del diavolo se questi disgraziati, sventurati, hanno mangiato l'esca. Capito? Contrariamente a quello che dice la Chiesa Cattolica, non c'è peccato originale. Il peccato originale riguardava solo Adamo ed Eva. E allora perché moriamo? Moriamo per i peccati nostri.
Certo.
Va bene, peccati nostri. Siamo nati da due persone cadute, però no, non dobbiamo pagare per i loro peccati. Come dice Ezechiele 18, cosa dice Ezechiele 18, Angela?
Che i figli non pagano per i peccati dei genitori?
Esatto, Ezechiele 18 dice i figli non pagano per i peccati dei genitori, né i genitori per i peccati dei figli.
Grazie a Dio.
Ci siamo?
Sì.
Quindi questa storia cattolica che paghiamo il peccato originale è una frottola religiosa. Ok. Va bene, come la frottola protestante della supergrazia, la stessa roba.
Allora, quindi anche quelli, durante il millennio parliamo, quelli che non vorranno Cristo e non seguiranno la legge del Nuovo Testamento, non saranno guidati dallo Spirito Santo, quelli dovranno essere messi sotto una legge da Dio?
Sì, loro non possono fare il doppio salto mortale, arrivare a Gesù. No, devono passare per la legge di Mosè. Perché? Mm. Perché non sono maturi per la grazia di Cristo. Possono finire nella fossa dei protestanti che credono alla supergrazia. Mm-hmm. Possono finire nella fossa dei farisei che credevano che loro siano superiori e che loro seguono la legge. Quindi quella gente lì non può arrivare a Cristo tutto d'un colpo. Perché se uno potrebbe arrivare a Cristo di colpo, allora Dio ha sbagliato e gli ha dato 4.000 anni di leggi di Mosè, che poi erano 1.500 anni. Capito? Perché è dovuto passare attraverso Mosè? Perché lo scopo della legge di Mosè non è salvarci, ma mostrarci che abbiamo bisogno di un salvatore. Mostrarci che la legge diceva chi non ubbidisce a tutta la legge, tutta, va bene, è sotto maledizione. E allora Dio c'è la ruota di scorta. Come si chiamava la ruota di scorta, Angela? Pirelli, Goodyear,
no.
Firestone, che ruota
no.
era?
No.
Si chiamava, la ruota di scorta si chiamavano i sacrifici nel Tempio. Mm-hmm. Quindi, siccome la legge nessuno è riuscito a mantenerla, tranne Gesù, allora Dio aveva una ruota di scorta. La legge non era per salvarti, perché per salvarti dovevi mantenerla tutta, cosa che solo Gesù ha fatto.
Sì.
E allora quella parte della legge che non potevano mantenere, subentravano i sacrifici di agnelli, di buoi, eccetera, che Ebrei 10, Paolo dice, che non possono salvare. Tori, capri, pecore, non possono salvare, ci voleva l'agnello di Dio, Cristo. Ci siamo allora?
Sì.
Quindi questa gente qui, che saranno i figli di quelli del marchio della bestia, okay? Non tutti il marchio della bestia moriranno a Armageddon, alcuni entreranno nel millennio col marchio della bestia e moriranno, ciao, arrivederci, anzi no, addio. Però i loro figli non hanno il marchio della bestia, questi qui allora hanno bisogno di andare a Gerusalemme ogni anno, le loro rappresentanti, le delegazioni manderanno quello che è, ogni anno adorare il re. Chi è il re? Gesù Cristo. Chi non va, dice Zaccaria 14, Dio non manderà la pioggia su chi non va. Quindi sarà un po' come oggi che vanno alla Mecca musulmana. Ecco, questo invece sarà il Tempio di Gerusalemme, andare ogni anno, dice Zaccaria 14, adorare il Re Gesù Cristo. E dopo tra quelli lì ci saranno quelli che faranno il prossimo passo a Cristo. Abiteranno nel millennio in una città che si chiama la città dei Santi, dice Apocalisse 20. Va bene, e allora dimmi.
In Matthew 5:18.
In Matteo 5:18.
It says that not one jot or tittle of the law will pass away until all be fulfilled.
Wait, let me go find it, because I don't know how to translate that.
No, te lo traduco io. Dice
neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto.
Ecco, un iota sarebbe una virgola.
And then we know that the earth will pass away. In Matthew 24:35 it says.
E poi in Matteo 24 dice che 35. la terra passerà.
He says, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.
Gesù dice, il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà.
So from these scriptures, it says that until heaven and earth pass away, none of the law will be done. Let's say the law is still in effect until heaven and earth pass away.
Se mettiamo insieme queste due scritture, Matteo 24:35 e Matteo 5:18, Gesù sta dicendo che finché la terra è ancora qui e prima che passa tutto, neanche la legge sparisce, la legge rimane.
Those that aren't Christians are still under the law.
Quelli che non sono cristiani sono ancora sotto la legge.
And then after this earth passes away, yes, there will be no more law.
Dopo che questa terra passerà, sì, anche la legge non ci sarà più.
Because the gospel is eternal.
Perché il Vangelo è eterno.
But in the millennium, those who are not Christian are under the law.
Ma nel millennio, quelli che non sono cristiani sono sotto la legge.
I believe that's from how we can look
at it. Amen. Amen. Bravissimo, Paul, hai ragione. Infatti, la legge di Mosè, Angela, sotto che legge saranno nella nuova terra? Quando c'è Nuova Gerusalemme che scende dal cielo e fuori la nuova terra, che leggi avranno la nuova terra?
Ma hai detto tu la legge di Mosè.
La legge di Mosè.
Ma perché?
Perché non hanno Gesù.
Sì, ma Dio potrà portare una nuova legge migliore di quella di Mosè.
No, ha detto Gesù nella scrittura che Paolo ha menzionato.
No, quella ha
detto. Matteo 5:18 dice non passerà.
Sì, però. La nuova terra e il nuovo cielo saranno dopo che questa terra passerà.
Sì, allora la legge rimane.
Paolo ha detto che prima che la terra sarà bruciata, la legge ancora rimane, prima.
Certo, dopo, ma anche dopo.
Quello non lo sappiamo. Da dove
Sì che lo sappiamo. Leggi un po' della condizione della nuova terra. Dopo Armageddon, dopo il millennio, dopo il fuoco che scende dal cielo e brucia la superficie del pianeta e Dio fa nuovi cieli, nuova terra e la nuova Gerusalemme. Vai lì, Apocalisse 22:14-15.
Sì. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città.
Nuova Gerusalemme, la sposa di Cristo, che scenderà sulla terra. E fuori della Nuova Gerusalemme così ci sarà.
Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Apocalisse 22:14-15.
Questo abbiamo già studiato, i fratelli hanno fatto corso biblico, la conoscono questa, ma e qui praticamente fuori ci saranno idolatri, assassini, ci saranno tutti coloro, cioè gente che ha bisogno della legge, gente che ha respinto Gesù.
Certo.
Dio li avrebbe accolti, ma non hanno voluto Gesù. Sono scampate per il rotto dalla cuffia nel capitolo precedente, al verso 15, al lago di fuoco.
Sì.
E allora questi qui vuoi mettere sotto la legge di Cristo, sotto la super grazia degli evangelici?
No, certo che no, ma non dice da nessuna parte nella Bibbia che sarà la legge di Mosè in atto, che faranno sacrifici di animali, non dice.
Ma ha detto Paul,
Paul ha citato la scrittura che si applica fino al momento quando la terra viene bruciata. Che Gesù ha detto.
Questo non lo dice però.
Gesù ha detto.
Dice neanche una virgola della legge passerà se non che tutto sia adempiuto.
Matteo 24:35 che lui ha citato dice il cielo e la terra passeranno ma la mia parola non passerà.
E allora?
La sua parola rimane anche dopo. ma finché il cielo e la terra sono qui, c'è anche la legge. Poi quando la terra viene bruciata, la legge non c'è più.
Chi l'ha detto?
Matteo 5, 18 abbiamo letto.
Ecco, leggilo di nuovo.
È quello che Paul ha menzionato adesso, no, se li mettiamo insieme.
Lo stai interpretando male, rileggilo.
Aspetta, Matteo 5, 18. Finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto.
E allora? Dopo il millennio la terra viene ricreata, quindi non è passata.
Sì, è una terra nuova.
Sì, ma non è che sono cambiate le regole di Dio. È rimasto il Vangelo ed è rimasta anche la legge di Mosè per quelli che il Vangelo non lo vogliono. Va bene.
E pensi che sulla nuova terra faranno sacrifici di animali?
Guarda, lo sai che anche noi cristiani siamo sotto la legge di Mosè?
Se siamo disobbedienti, sì.
Capisci? Sì, dove sì. Lo dice?
In Timoteo, Primo Timoteo 1:7.
Primo Timoteo 1:9 dice che siamo ancora sotto la legge di Mosè.
Sì.
Va bene, sì. La legge è fatta per i peccatori, dice. Mm-hmm. Cioè, finché cammini nella legge di Cristo, sei sotto la legge di Cristo. Ma nel momento che esci dalla legge di Cristo, nel momento che Pietro è uscito dalla legge di Cristo e il diavolo ha cominciato a parlare attraverso di lui, Gesù gli ha detto vattene Satana a Pietro. Questa non è grazia, questa è la legge. Allora ricordatevi, 1 Timoteo 1:9 dice la legge è fatta per i peccatori. E sta parlando a Timoteo, sta parlando a dei cristiani. Cioè se un cristiano non cammina in Cristo, come quello lì che andava a letto con la moglie del padre, 1 Corinzi 5:5. Questo è cristiano, membro della chiesa di Corinto. E Paolo ha detto, quello lì che va a letto con la sua moglie del padre, quello lì, datelo nelle mani di Satana. Cioè, secondo te questa è la grazia di Cristo o la legge di Mosè?
È la legge.
Capito? Quindi la legge non è passata. Mm-hmm. Quindi ricreando Dio la nuova terra e tirando fuori dall'Hades, quelli lì senza Cristo che non l'hanno voluto, che attraverso il trono bianco sopravvivono, vanno alla nuova terra, questi non sono in condizioni di camminare secondo la grazia di Cristo.
No, no, sicuramente no.
Andiamo avanti?
Andiamo avanti. Io non lo so che tipo di legge ci sarà, ma qualche legge sì ci sarà.
E allora ascolta che impari.
Sicuramente.
E allora stai tranquilla che ci arrivi.
Sì, vedremo.
Allora, cosa succede? Quando arriva l'Anticristo, cioè lui permetterà di costruire un tempio ebraico simile a quello del Vecchio Testamento. L'Anticristo lo deve permettere perché lui sta prendendo il potere mondiale. E vi saranno nel mondo dalla gente che dopo la tribolazione, sono sopravvissute alla tribolazione, alle guerre atomiche, la battaglia di Armageddon, entrano nel millennio, questa gente qui, va bene, e allora Dio richiederà agli abitanti, ai popoli della terra, anche se non c'è più il diavolo, richiederà, come detto prima, di andare ad adorarlo a Gerusalemme nel tempo di Israele. Guarda, perché non lo leggiamo? Zaccaria 14, vai lì, va.
Questo è durante il millennio,
facciamo
sì?
Parlare le scritture. Durante il millennio, okay. I popoli dovranno andare a Gerusalemme,
sì.
Ad adorare il re, cioè che è Cristo, perché a questo punto Cristo ha preso controllo del mondo, e nel tempio ebraico, 16 Angelina, 16 al 21.
Zaccaria 14. Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al re, al Signore degli eserciti e a celebrare la festa delle capanne.
Che è una tradizione, diciamo una regola che Dio comandò a Israele. Mm-hmm. Festa delle capanne quando uscirono dall'Egitto.
Sì.
17.
Quanto a quelli delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al re, al Signore degli eserciti, non cadrà pioggia su di loro.
Ecco, e poi il 18 parla del flagello.
Colpita dal flagello con cui il Signore colpirà le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne, tale sarà la punizione.
Ecco, abbastanza così. Allora,
Zaccaria 14 da 16 fino a 19.
Ecco, allora mi sembra chiaro, nel millennio, perché questo è nel millennio, perché stiamo parlando di Zaccaria 14, vede all'inizio di questo capitolo che Gesù viene va bene, viene per la battaglia del Armageddon. I suoi piedi si appoggiano nello stesso monte dal quale Gesù era asceso in cielo, cioè il Monte degli Ulivi. Il monte si spacca in due, leggetelo, Zaccaria 14 all'inizio, e comincia il millennio, c'è Armageddon, eccetera, e nel millennio Dio richiede che tutti vanno ad adorarlo, a Gesù Cristo, a Gerusalemme. Quindi il Tempio di Gerusalemme è profetizzato nella Bibbia, perché qualcuno ci ha scritto, come fai a dire che il Tempio sarà costruito? Apocalisse 11.1 dice: mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: misura il Tempio di Dio. Quindi c'è un Tempio in Apocalisse 11.1, misura il Tempio. Secondo Tessalonicesi 2.4, l'Anticristo si siede nel Tempio di Dio, ancora di nuovo ripete il Tempio. Matteo 24.15, Gesù dice: quando vedete l'abominazione posta dove? Nel luogo santo. Qual è il luogo santo? Ezechiele 45.3 dice: il luogo santo è il Tempio. Cioè, cosa sto cercando di fare qui? Sto cercando di dimostrare a quelli che dicono che il Tempio non ci sarà. Certo che ci sarà. Mm-hmm. Ed è anche fisico.
Mm-hmm. Sì.
Ci siamo?
E quello che Antonella chiedeva, come può Dio chiamarlo santo? Perché è un luogo che è stato costruito in disobbedienza a Dio. Dio ha rigettato il Tempio per via dei peccati di Israele. Come mai nella Bibbia lo chiama santo?
E chi l'ha detto che è in disobbedienza a Dio? Lo dice Antonella, ma...
Ha detto che Dio ha rigettato il Tempio di Gerusalemme dimostrando la sua disapprovazione.
Sì, però non c'è scritto che l'ha rigettato per sempre.
Ah.
E qui evidentemente alla fine, col permesso dell'Anticristo, va bene, sarà ricostruito. Perché il mondo ne avrà bisogno. Gli ebrei ne avranno bisogno, perché loro non hanno Gesù. E finalmente potranno tornare a sacrificare animali, che è una cosa richiesta per quelli che non sono salvi. Ecco, e lo stesso Tempio, questo qua, che sarà costruito e che l'Anticristo dissacra, come profetizzato a Daniele 11, il 31, che depone l'abominazione e lo dissacra. Però, prima di ciò, il Tempio è sacro, tanto quanto era sacro nel Vecchio Testamento. Ora, non so se lo Spirito Santo scenderà allo stesso modo come nei giorni di Salomone, non lo so. Però qui dice luogo santo, va bene. E questo tempio che l'Anticristo permetterà di edificare, comunque attenzione, sarà solamente l'inizio del vero tempio, perché nel millennio ci sarà un altro tempio, un quarto tempio. Quindi i templi, per chi è interessato, sono quattro.
Allora, questo tempio.
Due sono passati, uno viene e un altro verrà. Quattro templi nella Bibbia ci sono.
Questo tempio che sarà costruito adesso, che l'Anticristo poi prenderà controllo, si siederà nel tempio. Questo non sarà lo stesso che entrerà nel millennio?
Questo qua non è chiaro. Io, la mia opinione è che no, perché l'Anticristo permetterà un tempio striminzito. Invece, se vediamo il quarto tempio, il tempio che io chiamo quarto.
Cos'è striminzito?
Striminzito, stingi.
Ah, stingi.
Stingi. Guarda, Ezechiele 41,4, guarda, lì parla del quello che io chiamo il quarto tempio. Vuoi andare lì a leggerlo?
Sì. Misurò una lunghezza di 20 cubiti e una larghezza di 20 cubiti in fondo al tempio e mi disse: questo è il luogo santissimo. Ezechiele 41, verso 4.
Quindi qui parla di un tempio che è santissimo. Però è in Ezechiele, visione di un futuro che non è ancora arrivato. Ora, dire che questo qui è lo stesso tempio che l'Anticristo permette, questo qua io non lo vedo molto bene. Chiaro che la Bibbia non è specifica e qui dobbiamo interpretare questo. Ognuno interpreterà come vuole, ma per me non è lo stesso che l'Anticristo permetterà di costruire. Perché Ezechiele 40 in poi, vediamo che Dio fa costruire questo tempio, il quarto. E poi vediamo, c'è una cosa curiosa in Zaccaria 14, 8, che abbiamo già letto, e dice: delle sorgenti usciranno da Gerusalemme. Quindi, tornando a Zaccaria 14, vediamo che a Gerusalemme sorgeranno delle sorgenti. Mm-hmm. Ora, delle sorgenti sono cose molto, molto utili nella zona, nell'area dove sarà costruito l'enorme tempio di Ezechiele 40.
Quello del millennio?
Quello del millennio. Ezechiele 40 ti dà tutte le misure, 40 in avanti. Sono alcuni capitoli che ti danno le misure del nuovo tempio. E se tu lo leggi, è enorme, grandissimo. Non credo che l'anticristo farà una cosa così. Anche i musulmani non lo permetterebbero.
Ah, sì.
Sarà una qualcosa in piccolo. E comunque è sufficiente per far ingelosire i musulmani e rompere il patto.
Oh.
Rompere il patto, Daniele 11, 31. E allora, non so, io spero che basta, cara Antonella, tu sei una fedele studiosa di parola, e quindi ho potuto fare un piccolo succinto dei due templi di Dio che vengono, uno permesso dall'anticristo e un altro che io credo che è separato. Va bene, è possibile che lo distruggeranno il terzo tempio, gli ebrei, perché è stato dissacrato.
Gli ebrei lo distruggeranno?
Sì.
O l'anticristo?
No, gli ebrei. Perché l'anticristo lo dissacra sedendosi come Dio.
Ah, è contaminato.
Ecco, quindi è contaminato nello spirito. Io non credo che Dio va, il suo Spirito Santo va in un tempio che il diavolo si è presentato come Dio.
Mm-hmm.
Mi segui?
Sì.
Cioè, assolutamente io non lo vedo questo. Per questo che chiamo il tempio di Ezechiele 40 il quarto tempio. Perché mi aspetto che gli ebrei lo fanno saltare per aria. Guarda come hanno conciato Gaza. Questi qua ci credono alle distruzioni.
Ai, ai, ai.
Insomma, Antonella, fammi sapere se è chiaro, se no, diciamo, chiariremo.
Sì.
C'è altro, Angela?
Andiamo al prossimo, andiamo ad alcune notizie.
Andiamo.
Andiamo ad alcune notizie, per esempio c'è il giornale Fortune, che dice: the European Union just issued a dire warning to its 450 million citizens. Stockpile supplies and prepare for disaster.
Allora, traduzione, l'Unione Europea ha diramato un avvertimento ai 450 milioni di cittadini europei e dice: accumulate provviste e preparatevi per i disastri. Il Signore noi ce l'ha detto questo con anni di anticipo, però io ho detto non solo per... l'Unione Europea dice accumulate per 3 giorni. Leggi la CNN.
Europe urges citizens to stockpile 72 hours worth of supplies amid war risk.
Reuters.
Europe tells the public to hold 72 hours of emergency supplies.
Quindi 72 ore, dicono, dovete prepararvi per avere 72 ore di sopravvivenza. Sai come quando c'è un terremoto in una città, due città, una regione, e prima che arrivano gli elicotteri portando l'acqua, questo, quell'altro, passano 2 o 3 giorni, questi qui si aspettano una cosa così. Io no. Io mi aspetto che quando arriva l'anticristo sarà una cosa quasi planetaria.
E quanto durerà?
Ci saranno esplosioni, ci saranno guerre atomiche, durerà, non lo sappiamo, io non lo so, ma non 3 giorni. Perché quando scoppiano le guerre atomiche, innanzitutto, se ti casca una bomba atomica sulla zucca nella tua zona, non devi preoccuparti delle provviste.
No.
Va bene.
No.
E se invece sei distante dalle esplosioni, puoi venire contaminato dalla radiazione, per questo che Bill Gates e compagnia bruta si stanno preparando delle caverne sotto, dei rifugi sotto le caverne, che la Bibbia dice non serviranno a niente. Apocalisse 6 al sesto sigillo, Apocalisse 6, sesto sigillo, sì, deve essere quello, diranno ai monti cascateci addosso, seppelliteci. Dalla ira di Dio. Allora, questi 3 giorni mi fanno ridere. Il Signore ci ha detto noi anni fa di preparare con abbondanza i fratelli, però c'è un altro passo da fare. Qual è, Angela?
Sapere dove, no? In che luogo devi prepararti?
Dio deve dirvi dove. Quindi non andate in un posto come nella seconda guerra mondiale fu Hiroshima e Nagasaki. Non andate in un posto così a preparare provviste. Dovete chiedere allo Spirito Santo dove. Mm-hmm. Va bene, io gliel'ho chiesto. Mi ha detto Sud America. Siamo venuti qui nel 2011, quando era facile. E quindi qui ci siamo organizzati. Abbiamo un pozzo con l'acqua, eccetera, eccetera. E provviste varie. Va bene, perché quando scoppieranno le cose con i fratelli della zona, che saranno qui, ci potremo organizzare per aiutarsi anche fisicamente, ma innanzitutto spiritualmente, perché quello che mancherà sarà la guida. Ci vuole un pastore, ci vuole una guida dello Spirito Santo, ci vuole un'unione. Bisogna liberarsi dei falsi fratelli. Va bene, qui sono arrivati dei fratelli molto dolci, Dio li benedica, ma anche dei fratelli falsi. Bisogna separare, così che quando le cose esplodano sapete su chi potete e su chi non potete contare, perché ci saranno molte, come dice, molti Giuda in giro che vi cercano solo quando hanno bisogno, però quando Gesù ha bisogno di loro non ci sono mai. Va bene, allora siamo arrivati, fratelli, al punto che sono anni che Gesù ce lo dice. Adesso anche l'Europa ha capito che, siccome siamo in mano a quattro diavoli di Bruxelles, questi qui preferiscono morire una guerra atomica, ma non abbassare la cocuzza, abbassare la cervice, il collo duro e fare la pace. Cosa ci interessa? Essere dominati dalla Russia, dall'America, da Bruxelles. Come infatti c'è stato un poll in Inghilterra, ha detto che siccome volevano mettere tasse per la guerra, si stanno ribellando i popoli, le masse dicono preferiamo essere invasi, perché lo spauracchio, arriva la Russia a invadervi, lo spauracchio, preferiamo essere invasi, dicono, che morti. Adesso Bruxelles sta cercando di insegnare tutti a abituarsi alla guerra, cioè la guerra è entrata nel vocabolario, nei discorsi, la televisione, dove ci sono i cervelloni che si odiano, si insultano a vicenda. E cioè il popolo deve essere addomesticato, e lo stanno addomesticando a dire sì quando verrà la guerra. Così che quando le signorine eleganti in TV dicono che si parte per una gloriosa guerra, per la gloriosa patria e per il glorioso scopo. Va bene, vogliono che la gente prenda la cosa come già prevista. Beh, è un pezzo che lo sappiamo, che bisognava partire, quindi forza, forza, andiamo a sparare.
Cioè li preparano mentalmente.
Andiamo a uccidere Putin, andiamo, andiamo. Forza. Lui è cattivo, noi buoni. Quindi e i popoli partono a difendere i valori. I valori di chi? Sì, ma quali valori? Quelli delle banche, delle multinazionali, dei ricconi. Insomma, le guerre devono diventare scontate. E sempre addossando tutte le colpe all'avversario, si capisce. È colpa lui, è colpa sua, è colpa della Russia che dobbiamo prepararci alla guerra. È colpa della Russia che dobbiamo mandare soldati in Ucraina. Tutta colpa della Russia. Se non c'è la Russia sarebbe stata un'altra nazione. Insomma, non è che manca una nazione da incolpare. Comunque, qui c'è un articolo del Manifesto. Macron e Zelensky parlano. Cosa dicono, Angela?
Armarsi per non sparire. Macron e Zelensky dettano la linea a Parigi.
Hai capito? Cioè, Zelensky sta diventando il presidente dell'Europa. Siccome il resto sono un branco di schiappe. Un branco di schiappe sono, tutti messi insieme. Zelensky è l'unico che lui crede nell'odio, crede nella violenza verbale, va bene, e anche di guerra. Infatti dice questo giornale, Macron e Zelensky dettano la linea a Parigi. Adesso Zelensky detta tutta l'Europa. Cioè questi poveri, queste povere talpe cieche stanno seguendo Zelensky. Ma tanto male che segui il diavolo, scusa. Armarsi per non sparire, non armarsi a partire, armarsi per non sparire. Che lo dice? Zelensky. Ma che sparisse lui, guarda. Il giornale dice, così dice la Troica.
La Troica franco-britannica tedesca vuole che tutti i presenti sposino la linea dell'intransigenza e che si risolvano ad armarsi.
Ecco, guarda, la linea dell'intransigenza. Bisogna essere intransigenti contro la Russia. E che gli inglesi hanno sempre avuto questo odio sfegatato contro la Russia, da sempre. I russi, i cosacchi, poveri inglesi che non hanno ancora capito che non sono più l'impero mondiale. Guarda, fammi concludere con una scrittura, Salmo 33, Angelina, vai lì, vai, e chiudo con questo.
Sì.
16-19.
Ah, questa è una scrittura per quelli che mettono la fiducia nelle armi, vogliono armarsi sempre di più. Il re non è salvato da un grande esercito. Il prode non scampa per la sua gran forza. Il cavallo è incapace di salvare. Esso non può liberare nessuno con il suo gran vigore. Ecco, l'occhio del Signore è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza, per liberarli dalla morte e conservarli in vita in tempo di fame. Salmi 33, da 16-19.
Come si interpreta questo? Io l'ho interpretato... Il re Zelensky, Macron Napoleon, Kramer inglese, van der Leyen, non sono salvati dai loro eserciti.
Sì.
Il prode non scampa per la sua grande forza. Il cavallo, i carri armati, gli aerei, le bombe, Zelensky non sono capaci di salvare. Non può liberare nessuno col suo gran vigore, perché l'occhio del Signore è su quelli che lo temono. Va bene?
Amen. Okay. Bella scrittura.
Chiudo, Angela.
Sì, andiamo a Milano. Abbiamo una notizia, c'è un video che qualcuno ci ha inviato che mostra Milano come Kabul, grazie al sindaco milionario del PD. Cena a nostre spese per la fine del Ramadan nella piazza della stazione centrale.
Capito? Ci sono scuole che celebrano il Ramadan. Cosa c'è di male? Niente, a casa loro niente di male. Ma a casa loro a me non mi fanno entrare neanche con una croce attaccata al collo. Altro che celebrare il Natale. Mm-hmm. Però qui questi comunisti, questi marxisti, questi sinistre glorificano l'Islam, non perché gli interessa niente dell'Islam, ma perché i voti, perché l'Islam vota a sinistra. Si sa questo. Insomma, io dico questo, prendete nota se volete, niente potrà fermare l'Islam dal conquistare l'Europa, niente, perché i mercenari, i traditori, quelle delle sinistre, si stanno vendendo l'Europa per prendere dei voti e rimanere al potere ancora qualche anno e poi entrare davanti ai giudizi di Dio. Cioè il piano del Dio, virgolette, il Dio tra virgolette del mondo, che è l'anticristo, vedere secondo Corinzi 4:4, il Dio del mondo. Il piano che lui ha preparato è che la sua zizzania terrena e altolocata sta seguendo questi piani. La zizzania politica per restare al potere si sta vendendo tutto, regalando agli estremisti islamici tutti i diritti che non dovrebbero dargli, perché non lo danno neanche ai cristiani italiani questi diritti. I cristiani italiani non hanno questi diritti. Il sindaco non va a offrire da mangiare a Natale.
Vero, vero.
Va bene? E come lui ci sono... Le sinistre hanno venduto l'anima, va bene, all'Islam per i loro voti. L'Islam dice grazie, 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 pezzi di cretini, bravi, bravi, andate avanti a leccarci i piedi. Andate avanti. Vedete che appena arriviamo al potere, come in Arabia Saudita, come in Iran, come in Pakistan, come in Siria, come in Libia, come dappertutto, vedete voi che ringraziamenti che vi daremo. E allora per una manciata di voti si stanno vendendo l'anima e anche una terra, l'Italia, che non appartiene a loro, appartiene ai popoli che si fanno eleggere con imbrogli per qualche anno, vendono l'Italia e poi se ne vanno a spendere soldi a Hollywood o a Sanremo, dove andranno. Cioè alla fine questi politici saranno schiavizzati, ma sarà troppo tardi. Quindi è inutile dire, beh, ma pensi che l'Islam, ma certo, l'Islam prenderà potere in Europa, quanto? Non lo so, molto. Dicono che dal 2050 gli islamici saranno in maggioranza. E il caos che vedete dappertutto, ho detto dappertutto, che ci sono gli islamici, ecco che passerà in Europa. Per questo che il Dio di questo mondo, secondo Corinzi 4:4, il Dio di questo mondo sta mischiando le carte e questi stanno invadendo tutta l'Europa. Ma li cacciamo fuori? Non caccio fuori nessuno. Loro cacceranno fuori te, tu non puoi cacciare loro, perché siete stati così furbi da dargli la cittadinanza. Bravi, bravissimi. E ancora lottano per avere più immigrati. Ma vedi che bello, votano per noi. Per quanto? Fra poco, appena aumenteranno di numero, voi vi daranno 4 calci di dietro, va bene, vi metteranno il cuffiotto in testa a tutte le vostre donne, va bene, poi vi diranno loro cosa dovete fare. E mieterete quello che seminate. Perché Dio lo permette? Perché è un altro segno dei tempi. Gesù sta tornando, fratelli. Gesù Cristo ritorna. Preparatevi. E i saggi, Apocalisse 12:14, cosa fanno i saggi, Angela?
Con le ali d'aquila vanno in un posto preparato da Dio.
Ali d'aquila, un bel aereo con due grandi ali. I saggi che possono lo stanno facendo. Quelli che potrebbero ma non lo fanno sono stolti. Mi dispiace. E la storia ci mostrerà se questo è giusto o sbagliato.
Amen.
Il caos politico che abbiamo visto in luoghi come Siria, Afghanistan, Libia e posti simili sta venendo importato in Europa. È già stato importato, ma l'Europa purtroppo se lo merita.
Oh.
E questo a cominciare con le chiese tradizionali mezze morte. E c'è il sindaco di Milano, va bene, cosa fa? Cena a spese nostre, cioè non è che usa i suoi soldi che è milionario, a spese nostre, delle tasse,
sì.
Cioè non mie perché io non possiedo niente, io non ho niente a mio nome, cioè, quindi io non possiedo niente, che tasse devo pagare? Io niente. Vabbè, Gesù mi ha detto non due paia di sandali, eccetera. C'ho il necessario, abbiamo il necessario, va bene, a volte un po' di più, a volte un po' di meno, però... E questa è la storia. Devo andare avanti o sufficiente?
No, sufficiente, va bene.
Quindi l'annuncio è questo. Niente potrà fermare l'Islam da conquistare l'Europa, che sono già a buon punto. Decine di milioni di islamici in Europa. Questi qui sono un blocco. Non mi ricordo se 40 o 50 milioni di islamici in Europa. E dov'è un'altra forza politica di un blocco di 50 milioni? Da nessuna parte. E poi quando non ci sono gli ebrei da odiare, i cristiani da odiare e ammazzare, si ammazzano tra di loro gli islamici, come fanno in Pakistan. Pakistan, da tutte le apparenze, prepara una guerra civile. Cioè, Pakistan è diviso in due adesso e vogliono ammazzarsi tra di loro. Va bene? E che l'Islam è basata sulla violenza, non c'è niente da fare. È basata sulla spada di Maometto. Uno che si sposava da bambini di 6 anni con le bambole in mano. Giocavano con le bambole e lui se la sposa, 6 anni, carina, ma la sposa. Cioè la promessa a 6 anni, l'ha sposata a 9.
Mm-hmm.
Oggi sarebbe pedofilia. E questi qui sono basati su quello. Angela, andiamo avanti.
Sì, vado a un'altra notizia che...
Quindi pregate, fratelli, per noi che possiamo continuare
Amen.
A predicare... liberi. Non è difficile in questi tempi. Dove cosa c'è nel
suo Questo programma? È più come un avvertimento, come una lezione per quelli che amano gli animali. Una notizia dal Lego dice: papà muore a 49 anni per la saliva del suo cane. Attenzione a farvi leccare, quell'affetto può essere pericoloso.
Hai messo le foto?
Sì.
Qui c'è un cane che lecca la faccia del suo padrone. Mm-hmm. E poi c'è un cane qui lo stesso, dice tarada. E poi c'è un cane che viaggia sul passeggino. Oh. C'è la padrona del cane che lo porta in giro col passeggino.
Questo è dal ADN Kronos e dice: cani al posto dei figli, la verità in una ricerca.
Il Fatto Quotidiano?
I cani sono i nuovi figli? Un nuovo studio svela cosa lega il boom dei pet alle culle vuote.
Il boom dei pet, delle mascotte, dei cuccioli, alle culle vuote. Cioè, le culle sono vuote, ci compriamo un cane. Fan page.
È vero che le coppie preferiscono un cane a un figlio? Uno studio rivela la relazione tra nascite e amici a quattro zampe. E
poi c'è MSN Giornale che fa una domanda e dice: ma stiamo davvero preferendo i cani e i gatti ai figli? Cioè praticamente guarda, dagli una scrittura, va? Vai Romani 1 verso il 22 al 24, Angelina.
Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori. Romani 1, 22 fino a 24.
E allora ha mutato la gloria di Dio incorruttibile in immagini simili di uccelli, quadrupedi e rettili, che era il diavolo aveva guidato l'Egitto ad adorare gli animali. E dov'è che l'ha portato questa fede? A morire nel Mar Rosso, tentando di inseguire Israele. Ed ecco che l'essere umano senza Dio, che non vuole Dio, non vuole Gesù, non vuole Bibbia, ecco che diventa servo degli animali, una forma di adorazione pagana. E dopo tanti aborti e calo delle nascite, ecco la risposta degli anticristi: sostituire i bambini con le bestie. Vedi come il diavolo porta in giro il mondo come non so come posso dire, come dei ritardati mentali, no? Come si fa a mettere un cane al posto del figlio? Ma se no, sai, se io non abortisco, perdo il lavoro, non posso cambiare la macchina, non possiamo andare a affittare un appartamentino un po' più grande, con due cessi invece di uno. No. E questo è il mondo di oggi, fratellini.
E come tu hai detto, l'uomo diventa servo degli animali quando Dio ha creato gli animali per essere un aiuto all'uomo, una benedizione per l'uomo.
E adesso invece l'uomo, siccome senza Dio, non solo si è sottomesso al diavolo, ma adesso si sottomette anche agli animali. Ma come glielo deve dire Dio che sono fuori binario? Un mondo senza Dio, senza Cristo. Ma togli i valori cristiani e il mondo non può sussistere 24 ore. In qualunque nazione vai, le costituzioni nazionali sono tutte basate sulla Bibbia, sul Vangelo. Non te lo dicono, ma è così. Aumentare le paghe. Chi l'ha detto? Stalin? No, l'ha detto Gesù, di trattare bene i servi, gli schiavi, i dipendenti, che poi vuol dire lo stesso. Le leggi contro gli omicidi, chi l'ha detto? La legge italiana? No, l'ha detto Gesù, l'ha detto la Bibbia. Dio non accetta omicidio. Il rispetto, l'educazione, la sottomissione ai capi uffici, ai capi fabbrica, ai titolari di fabbrica, una legge, se no ti licenziano. Chi gliel'ha insegnato? Su quale libro ateo? Su quale libro anticristo è scritto? Nessuno. L'hanno copiato dalla Bibbia. Non c'è niente in questo mondo che funziona che non è stato copiato dalla Bibbia. Tutte le religioni hanno copiato dalla Bibbia, a cominciare dall'Islam. Solo che il Maometto è stato uno dei peggiori a copiare, perché si è dimenticato il Vangelo. Si è dimenticato le profezie. Daniele 9 ci dà la data della crocifissione di Gesù. Daniele 9. Lui non l'ha copiata perché lui ha detto che la Bibbia c'ha degli errori. La Bibbia dice di mariti amate le mogli. E lui non l'ha copiato perché lì c'è un errore. Certo, qual è l'errore? E legge il Corano, te lo spiega, mariti picchiate le mogli. È un errore. Come mariti amate le mogli? Ma certo, ameremo le mogli, però anche col bastone. Che l'ha detto? Maometto, ti insegna anche come picchiarla. Angela,
sì.
Prendi il microfono per favore prima che mi tolgano l'elettricità.
Tornando qui agli animali, la prima notizia credo è una buona lezione, un avvertimento per noi che amiamo gli animali. Il papà che muore a 49 anni perché il cane lo ha contagiato con la saliva, lo ha leccato.
Lo ha leccato, com'è che dice il giornale?
Attenzione a farvi leccare, quell'affetto può essere pericoloso.
Sì, fan page, uomo morto dopo aver contratto un'infezione della saliva del suo cane. Infatti qua, caro mio, ho tirato fuori le maniere dure con i miei figli qua, perché giocavano troppo, con troppa confidenza gli animali.
Perché i nostri cani, che abbiamo dei cani che usano una benedizione e sono così amorevoli e dolci, e certo che amiamo accarezzarli, dare amore e dobbiamo prenderci una buona cura di loro, ma abbiamo un limite, cioè i fani non ci leccano la faccia, quello no, mai.
Il giornale Leggo It dice, papà muore a 49 anni per la saliva del suo cane, attenzione a farvi leccare, quell'affetto può essere pericoloso. Io cammino qui, che io, mi piace fare passeggiate qui intorno, qui siamo in campagna ragazzi, le cose sono molto economiche, è meraviglioso, è tramonto, l'alba, e passeggio ogni tanto, capita, e non permetto ai cani di mettermi le zampe addosso e tantomeno leccarmi le mani, ogni tanto lo fanno ancora, allora gli do una piccola botta, questo non si fa, e poi cosa faccio? Vado subito, abbiamo il rubinetto qui fuori dalla casa, a lavarmi le mani. Questo l'ho sempre fatto io.
Sì.
Mio padre, Dio lo benedica, grande contadino, lui diceva gli animali dentro la casa non devono entrare, e diceva anche non avvicinateli al viso, diceva, per non respirare il loro respiro, che non è buono per l'uomo. Questo qua, senza studiare queste cose, la saggezza del contadino. Tu vai a parlare con un intellettuale luminare di università, non le sa queste cose.
Mm-hmm.
Allora, cosa viene prossimamente su questo schermo?
Ti leggo un commento arrivato adesso da parte di Stefania.
Stefania, ti benedica.
Stefania di Leo. Dice, ciao fratelli, buon pomeriggio. Notai un particolare in Sud America. Non c'era nessun islamico. Stai avanti, fratello Giuseppe. Preghiamo per tutti voi. Teneteci nelle vostre preghiere. Spero presto di riabbracciarvi. Amen, gloria a Gesù. Vi vogliamo bene.
Ti aspettiamo.
Oh sì.
Ti aspettiamo e vi aiuteremo quando arrivate.
Certo, bello.
Gloria a Dio.
Amen.
Che voi siete fratelli veri. Grazie Gesù per fratelli veri. Amen.
Amen. Gloria a Dio.
Perché possiamo amare il fratello a chiacchiere o possiamo amare sul serio. Avanti. Grazie fratelli. Tanto, tanto amore. Angela?
Sì. Andiamo al prossimo, che voglio chiederti una domanda. Visto che diversi fratelli scrivono riguardo alle chiese che visitano, di solito non fanno parte di queste chiese, ma le visitano e poi ci scrivono che ho notato che predicano il Vangelo di prosperità, e ci sono tante di questo tipo. Allora io voglio chiederti, perché è sbagliato dare a Dio qualcosa di materiale e aspettarsi di ricevere 100 volte tanto? C'è una scrittura che lo dice Gesù in Matteo 19:29. Quindi qual è l'equilibrio giusto? Perché Gesù dice, chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto. ed erediterà la vita eterna. Matteo 19, 29.
Sì, mi avevi chiesto questo e ho preparato delle scritture.
Le chiese di prosperità dicono proprio questo. Dai soldi a Dio, dai la tua decima.
A Dio, a loro.
Riceverai 100 volte tanto.
Nelle loro tasche del pastore.
Ma come dai a Dio? Dai alla tua chiesa, no? Non puoi dare a Dio fisicamente.
Sì, le chiese normali sì, dai alla chiesa, ma le chiese della prosperità sono le tasche del pastore, non vanno all'evangelizzazione.
Sì.
Attenzione che non tutte le chiese sono uguali. Speriamo noi di essere una chiesa accettabile.
Ma è vero che se io do a Gesù una casa, un campo, come dice Matteo 19, mi darà 100 volte tanto?
Beh, la legge di Dio è quella che dai ti sarà ridato, però se il tuo intento è malvagio, Anania e Safira è andato, però davano con l'intento di ricevere qualcosa, e allora Dio non l'ha accettato, Atti capitolo 5, no? Guarda, guarda la prima scrittura, c'ho qualche scrittura che condividiamo, Matteo sì. 23, guarda.
Okay.
La scrittura che pregavo, 16 a 19.
Guai a voi, guide cieche, che dite, se uno giura per il Tempio, non importa, ma se giura per l'oro del Tempio, resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare, non importa, ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato.
Quindi è un po' come amare gli animali, ma non adorarli. Qua sta dicendo Gesù, è giusto aiutare, è giusto dare, però non adorare il materiale, l'oro, l'offerta.
Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Matteo 23, da 16 a 19.
Quindi Gesù sta dicendo, cos'è più grande, l'oro o il Tempio? Quindi tradotto oggi, il Tempio rappresenterebbe il Tempio del corpo di Cristo, cioè le pecorelle.
Okay.
Primo Corinzi 3,16, voi siete il Tempio.
Sì.
E Gesù dice, cos'è più importante, l'offerta o il Tempio? Beh, è più grande, è più importante il Tempio, le persone,
certo.
le anime, le pecorelle, no?
Sì, certo.
Però certe chiese della prosperità invece loro mettono al primo posto l'oro, cioè il denaro incassato nelle loro tasche.
Ah sì.
Quindi Gesù parlava della stoltaggine, di mettere l'oro al di sopra del Tempio. Il Tempio siamo noi. Il Vangelo della prosperità mette i soldi al di sopra delle pecorelle. Credo che questo bene rappresenta il Vangelo di prosperità dei farisei di oggi. Guarda, Luca 16 Gesù diceva, andiamo al verso 13, voi non potete
servire Dio e Mammona. I farisei che amavano il denaro udivano queste cose e si beffavano di lui, ed egli disse loro,
quello che
è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Luca 16 da 13 a 15.
Quindi i farisei che amano il denaro sarebbero quei pastori che amano il Vangelo di prosperità, che prosperità si traduce, voi date soldi al pastore o predicatore e Dio vi benedirà. E questo qui è un inganno, questo qui nella Bibbia non c'è. Questi usano scritture per togliere il denaro alle povere pecorelle, col miraggio che domani Dio ti benedirà. Cioè, tristemente, è attraverso la bugia del falso Vangelo di prosperità, questo sta avvenendo oggi. Quindi valorizzano l'oro più del Tempio. Il Tempio oggi sono le pecorelle e l'oro sono i soldi del Vangelo di prosperità.
Uh-huh.
Pastori mercenari che taglieggiano le pecore ignare, che ignorano la parola, se no si renderebbero conto. Quindi questi falsi pastori profetizzano ai membri delle chiese con le loro false promesse, che se danno il loro denaro a questi mercenari, Dio glielo ridarà moltiplicato, cosa che di regola non avviene.
Perché non avviene?
Non avviene perché non è che Dio si mette a cooperare con questi pastori di Laodicea, prezzolati.
Allora, io ho ricevuto anche da fratelli che scrivono a noi dicendo, da quando do le mie offerte, la mia decima al Signore, il Signore mi benedice tanto e non mi manca mai niente.
Ma quella è un'altra storia.
Come è un'altra storia?
Perché Dio dai ti sarà dato, è una legge di Dio.
Ecco, funziona allora.
Ma il diavolo entra dentro e cerca di usare questa legge di Dio per pagare i mercenari. Quindi tutto dipende dallo scopo.
Quindi funziona la legge che dai e ti sarà dato. Dio ti ricambia.
Ma nelle chiese dell'Odissea, della prosperità, non è Dio che benedice se tu ricevi qualcosa. È perché la persona che ha dato era sincera nel suo cuore e Dio lo benedice.
Giusto, sì.
Ecco.
Sì.
Però il sistema di questi mercenari non è di Dio. Perché anche se una volta ricevesse delle benedizioni o denaro da Dio, questo è solamente per il suo proprio amore, fede personale nel Signore, non per aver dato soldi a questa gentaglia, che sembrano dei taroccari, sembrano delle fattucchiere, cioè che, e non pastori. Statene lontani da questa gentaglia. Le decime che Israele dava non era come fanno nelle chiese della prosperità. Cioè, che cos'è quella? Perché in queste chiese è un po' come investire in borsa, sperare di guadagnare.
Oh.
Io do al pastore questo e questo e Dio mi darà 100 volte tanto.
Un business.
È un business. Cioè, nella Bibbia il sacrificio veniva dato al Tempio, oggi alla Chiesa, come sacrificio, come un agnello, vitello, un animale messo sull'altare. Doveva essere un sacrificio, non dire Dio ti ha dato un agnello, adesso tu me ne devi dare 100. Questa è l'idea del falso Vangelo di prosperità. Quindi il contratto delle offerte a Dio non era un sistema automatico che io do 2 e ricevo 4. Ma doveva essere un sacrificio vero e non un investimento per guadagnare, come ci dicono certi nostri attuali pastori corrotti, indegni del titolo di pastore. Guarda, leggi la scrittura, Luca 21, 1 a 4, sai quella che conosciamo molto bene dalla poverella?
Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa delle offerte. Vide anche una vedova poveretta che vi metteva 2 spiccioli e disse: in verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei vi ha messo del suo necessario, tutto quello che aveva per vivere. Luca 21, da 1 fino a 4.
Ora, secondo la dottrina dei falsi di questi mercenari, questa qui sarebbe dovuta essere ricchissima, perché in base alle loro prediche, questa donna aveva evidentemente fede vera, perché Dio non la ricambiava?
Oh.
Automaticamente con ricchezze, come i ricchi del Tempio che stavano dando grandi denari, perché Dio non la ricambiava? Ma se un sacrificio non costa sacrificio, ma lo offriamo perché ci è di superfluo, per avere in cambio benedizioni più grandi da Dio e diamo soldi per avere più soldi, allora diventa un deposito in banca per interesse, diventa un business. Non so se mi spiego.
Sì, sì, sì.
Guarda, il sacrificio di Davide, andiamo lì, il sacrificio di Davide.
Sì.
Secondo Samuele 24, al 21 a 25.
Poi Arauna disse: perché il mio re signore viene dal suo servo? Davide rispose: per comprare da te questa aia e costruirvi un altare al Signore, affinché il flagello cessi di infierire sul popolo.
23.
Tutte queste cose, o re, Arauna te le dà.
Arauna dice: ti regalo tutto, re. 24.
Ma il re rispose ad Arauna:
no.
No, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo e non offrirò al Signore, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla.
Ma tu vuoi, Arauna, che io offro un olocausto a Dio che lo paghi tu e a me non mi costa niente? Io non offrirò al Signore un olocausto che non sia sacrificio. E allora Davide cosa fece?
Davide comprò l'aia e i buoi per i 50 sicli d'argento. Costruì là un altare al Signore e offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza. Così il Signore fu placato verso il paese e il flagello cessò di infierire sul popolo. Secondo Samuele 24, da 21 fino a 25.
Vedi, Davide non è cascato in quella trappola di offrire a Dio qualcosa che non gli è costato niente. Se un sacrificio non costa sacrificio, non è sacrificio. Se tu dai a Dio del tuo superfluo, Dio sarà superfluo a benedirti. Va bene, dai soldi, ricevi soldi, questa può essere una cosa meccanica. Mm-hmm. Ma le benedizioni di Dio è un'altra storia. Cioè benedizioni in famiglia, tuo matrimonio, le benedizioni in cielo, sono cose spirituali. Non è che Dio è un banchiere.
Sì.
Non è che tu dai soldi e ricevi soldi. Ci sono cose più importanti dei soldi. La mia felicità interna, la mia comunione con Gesù.
Certo,
quanto denaro costa questo? Ma non bastano i soldi del mondo.
Amen.
Un sacrificio a Dio che nelle nostre speranze fosse un investimento, diventa un non sacrificio, un falso sacrificio. Diventa un'abominazione perché lo facciamo con intento di guadagnare invece di sacrificarci, perché ci sarà moltiplicato, ci viene moltiplicato, quindi io ci guadagno. E quando capita che uno, gli affari gli vanno bene, arriva il mercenario, ha visto come Dio ti sta benedicendo, non è Dio che sta benedicendo, uh-huh. Quello lì è un furbastro, intelligente, ha talenti come Bill Gates e sa moltiplicare i soldi. No, è Dio l'ha benedetto perché ha dato i soldi a me. No, caro. Tu sei un imbroglione. E allora un sacrificio, un'offerta data per incassare il 100 volte tanto, non vale niente. Cioè in Malachia capitolo 1 parla di offrire bestie inferiori, bestie zoppie ammalati. Cioè le offrivano per avere le benedizioni di Dio, ma la bestia era zoppa. Mm-hmm. Non valeva niente. Guardare lì in Malachia 1.
Ok.
Allora... cosa dice? 13:14 dice, voi offrite animali rubati, dice.
Offrite animali rubati, zoppi o malati, e queste sono le offerte che fate. Dovrei io gradirle dalle vostre mani, dice il Signore.
Capito? Offerte date a una chiesa, a un pastore falso, a un pastore mercenario. Offerte date così, cioè Dio non le gradisce, è come se è un'offesa infatti. Infatti 14 cosa dice?
Maledetto il disonesto che ha nel suo gregge un maschio e offre in sacrificio al Signore una bestia difettosa. Poiché io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le nazioni. Malachia 1, versi 13 e 14.
Va bene? Allora attenzione che con Dio non si scherza. Dio guarda al cuore. Primo Samuele... 16:7 dice, non guardare all'apparenza, perché il Signore guarda il cuore. Primo Samuele, 16:7 credo. Allora questo è l'orrore dei predicatori del falso Vangelo di prosperità. Cioè, dicono, seminate nelle mie tasche, chi semina raccoglie, seminate nelle mie tasche. Poi vedrete che Dio vi darà. Cioè è come se questi qua fossero in combutta con Dio. Io mi arricchisco e il mio socio li paga. No, ma Dio non coopera con questa gentaglia. E così insegnano alle pecore. Nelle loro chiese insegnano che questo è il Vangelo. Questo non è il Vangelo. Questo qui è il veleno del diavolo. Si chiama il Vangelo di prosperità. Guarda, chiudiamo questa scrittura, Ebrei 13. Cosa dice Dio? 13:5 e...
La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ebrei 13:5.
A volte Dio ci mette alla prova. Perché? Che prova? Perché non c'è denaro. Perché c'è una stalla di Betlemme. Devi partorire in una stalla. Ma vai Matteo 6:25.
Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Matteo 6:25.
E cosa pensano le multinazionali? Solo avere uno yacht che costa 1 miliardo. Quando potrebbero comprarsi una barchetta di seconda mano. Va bene. una barchetta del prezzo di una macchina usata. Non preoccupatevi di cosa mangiate, cosa bevete, vi viene il tempo. Guarda, tanti di questi multinazionali di una certa età non possono neanche più bere e mangiare, non possono neanche fumare, non possono fare niente. E cosa te ne fai delle tue ricchezze? Che bello invece morire senza avere niente. Neanche un cimitero, neanche una fossa cimitero voglio. Se dovessi morire su una montagna, spero che sia mentre vado a predicare il Vangelo, lasciatemi lì, mettete delle pietre sopra. Qui è morto fratello Giuseppe. Quattro pietre. Va bene?
Amen.
Prendete la mia Bibbia e la mettete lì. No, oggi alcuni sì, mentre sono vivi si costruiscono delle bare di oro. Perché dove è il tuo tesoro, lì ci sarà il tuo cuore. Filippesi 4, 11 e 12, che devo chiudere.
Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi nello stato in cui mi trovo.
Qualunque stato ci troviamo, impariamo una parola, accontentarsi. Se siamo una gamba zoppa, un occhio cieco, mezzo cervello che non funziona, lì possiamo trovare la gioia nel Signore. Gloria a Dio. 12.
So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza.
In tutto e per tutto.
In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Filippesi 4, versi 11 e 12.
Alleluia, gloria a Dio. La più grande bellezza di un pastore è l'umiltà, la piccolezza. Non andare a evangelizzare con un anello di diamanti, un orologio d'oro, ma sei impazzito.
Amen.
Devi assomigliare a Gesù. Sorelle, non andate in giro con orecchini che sembra una gioielleria.
Amen.
Umili, umiltà. Comprate gli orecchini in quelle bancarelle dove fanno articoli hippie. Va bene, quelle che vendono a mezzo euro, un euro e mezzo. Non andate in gioielleria a comprare questo e quello, non vi serve. Non mettete un chilo di trucco sulla faccia, siete belle come siete. Poco, poca roba. Avevo conosciuto uno che andava nei negozi dove lo depilavano tutto il petto, gli depilavano perché doveva scioccare le donne. Ma le donne sono già scioccate per la tua superbia. Non hai bisogno di...
Ecco.
Se sul petto e in giro per le spalle c'hai il pelo come Esaù, che assomigli a, non so, un gorilla, prendi un rasoio e te le tagli tu. Cosa vai in negozio a depilarti? Festa chiotto. Cerchiamo di non essere stolti.
Amen.
Viviamo nell'umiltà.
Grazie, Signore.
Gioiamo. Gesù... Dove andava a depilarsi il suo petto? Da nessuna parte. L'hanno messo in croce così com'era. Depilato o no? Alla naturale.
Grazie, Signore.
Va bene, fratelli?
Grazie, Gesù.
12 discepoli pescatori, com'erano? Dormivano a volte sotto gli alberi. Immagina che... Io c'ho un dopo barba qua. Cioè, dopo barba c'è anche un po' di colonia, così che quando qualcuno mi abbraccia non sviene. Sto scherzando. Mia moglie dice: ah, che bello che sento il tuo dopo barba. Sì, sì. Così che quando mi abbraccia resiste, poveraccia. Niente di male. Una necessità. Un po' di colonia ti aiuta. Ma non fate un idolo di queste cose. Angela, mi fermo?
Sì, va bene. Allora... Praticamente quello che capisco io...
Dacci un resume.
Quello che capisco io è la differenza tra... Sì, le promesse di Dio che dicono se tu dai cose materiali, certo Dio ti benedice.
E questa è una legge.
E la differenza con quelli del Vangelo di prosperità è che loro abusano di queste promesse, fanno un business, Mentre se io do un panino oggi a qualcuno, non è che Dio deve darmi 100 panini, che non mi servono. Magari mi darà salute, mi darà protezione da un incidente di auto, mi darà quello che mi serve.
Felicità in famiglia, cioè, relazione con Gesù, altro che soldi.
La promessa funziona, ma non come insegnano quelli del Vangelo di prosperità. Dai tutto, soldi, ricevi soldi.
Tutto imperniato sul denaro. Mm-hmm. E tutte le benedizioni di Dio. Ma allora siete come gli islamici che loro... Per loro tutta la vita per avere 72 donne in cielo, ma un paradiso molto carnale, mi sembra.
Certo.
Avete fatto la copia, loro con le 70 vergini di là e voi con il vostro pacco di soldi di qua. Ma datevi la mano.
E sai, stavo pensando, ma quali sono le promesse dell'Islam per le donne? Che a volte anche le donne vanno nel jihad e si fanno esplodere. E pensavo, ma loro solo punizioni nel cielo, devono servire gli uomini, 72 uomini, donne per uno. E ho imparato che quello che l'Islam insegna, che quando una donna si dedica, si sacrifica per un jihad, anche lei riceve vita eterna e compra la vita eterna per i suoi genitori.
Ma non riceve 72 uomini?
No, quello che riceve è un bel letto with soft pillows.
Un letto?
Yeah.
Oh, uno dei 72 letti, insomma.
No, un bel letto with soft pillows.
Con un bel letto con cuscini morbidi.
And a beautiful garden with tall walls.
E un giardino bellissimo con mura alte.
So no man can peek.
Oh no.
Yes, dice, that's what they teach.
Così che gli uomini non guardano dentro.
With tall walls, so people don't look.
Man, quindi un convento insomma, di clausura, insomma.
Queste sono le promesse dell'Islam per le donne, cioè che un uomo non ti guarda perché è quello che lei probabilmente desidera, non lo so, è quello che nel suo cuore spera, un po' di pace.
E queste sono religioni senza Cristo, vedi dove vanno a finire?
Amazing.
Vanno a finire nel ridicolo.
Amazing, yeah.
Cioè, dove è scritto che la donna è inferiore? Ha detto Maometto, chi gliel'ha detto? Un angelo in una caverna, ah sì, a me chi me lo dice che... da dove veniva quest'angelo? E questo qui è quando non si segue Gesù. E questi predicatori della prosperità evangelici sono allo stesso livello di Maometto, praticamente. Va bene, va. Allora, nessuno è obbligato a dare, ha detto Pietro a Anania e Safira, Atti capitolo 5, prima che morissero, ha detto, non eri obbligato a dare. Era in tuo possesso. Perché hai fatto finta, imbrogliato, eccetera, sui soldi?
Sì.
Nessuno è obbligato a dare, nessuno ti obbliga. Perché devi essere così ingordo? Nessuno ti obbliga.
Perché volevano la fama, la reputazione, che loro sono generosi, loro danno tutto. Volevano diventare grandi nella Chiesa?
Sì, Vangelo e prosperità, per avere qualcosa in cambio.
Mm-hmm.
Va bene? Dio ci libera. Fratelli, non cascate in quella fossa. Va bene. Dare al pastore, vabbè, insomma, ci sono delle regole nella Bibbia, logico, ma non che devi dare per con lo scopo, l'intento di riavere. Praticamente non conta niente. A te, Angela.
Sì. Allora, fratello Giuseppe, sono passato 2 ore, ci fermiamo qui.
Ma
o
è possibile
andiamo...
che l'orologio gira troppo veloce?
O andiamo a Gaza, vedo qui prossima notizia.
Signore
cosa
Gesù,
pensi?
Aiutaci. Andiamo a Gaza.
Sì? Il Fatto Quotidiano. Raid israeliano su Gaza, 25 vittime, interviene il Vaticano, violazione sistematica del diritto internazionale. Cioè hanno ricominciato con i bombardamenti a Gaza, già ci sono 25 vittime, il Vaticano protesta.
Il Vaticano protesta. Ma il Vaticano fa presto a condannare Israele, però il Papa non sta parlando degli ostaggi, però si è dimenticato qualche virgola. Qui ci vuole, in inglese si dice takes two to make a tango, ci vuole due per ballare il tango, da solo non puoi ballarlo. Come, insomma, la violazione sistematica del diritto internazionale di cui parla il Vaticano è innanzitutto, prima di tutto e più di tutto, gli ostaggi che sono stati rapiti. Poi la guerra che è venuta dopo, chi ha le colpe, chi ha più colpi di qua, chi ha più colpi di là, quindi si può litigare per eternità. Infatti io sono stato primo e si è scioccato a vedere tutti questi morti palestinesi. Però sai, quando quando hai da fare con gente come Hamas, che si desidera suicidarsi, può ammazzare qualche ebreo, e allora non è, e poi si nasconde dietro gli ostaggi. Va bene, io vorrei vedere se fosse il Papa, se fossero i suoi cardinali o le centinaia della gerarchia del Vaticano ad essere rapiti. E certo che noi siamo contro le guerre, ci mancherebbe altro, tutte, sbagliano tutti, guerra ci vuole solo Gesù Cristo, va bene. E tutte le guerre sono contro il Vangelo, anche a Gaza tutti stanno sbagliando, va bene, però il Papa non deve attaccarsi sempre contro Israele, che non è che ragionano bene questi cattolici qua. Però se questo Papa volesse fare politica, allora deve innanzitutto parlare di liberare gli ostaggi, decine dei quali sono stati ridati morti. Come, signor Papa, gentilmente, vogliamo darci una svegliata qui. Guarda, ho dato un'occhiata, precisamente sono 41 ostaggi che sono morti in prigionia. Altri 34 si stima sono morti, ma non sono stati ridati. Tengono 34 cadaveri perché vogliono qualcosa in cambio. Se no i cadaveri non ve li diamo. Totali 75 morti, questa è la stima. 58 si dice dovrebbero essere rimasti ancora vivi. Questi sono i numeri che circolano. Ma però, attenzione Vaticano a non fare troppo il presuntuoso, perché anche il Vaticano ha abolito la sua pena di morte solamente nel 1969.
Oh, molto recente.
Fino al 69 c'era la pena di morte in Vaticano. Guarda lì, ho trovato un articolo, vuoi leggere? Si chiama www.terredamerica.com.
Abolita solo 17 anni fa, lo Stato Pontificio giustiziò oltre 500 persone in 74 anni. Maestro Titta, il boia del Papa.
Sì, questo boia era chiamato il boia del Papa. Leggi anche, leggi sottotitolo.
La pena di morte nella Città del Vaticano è stata legale fino al 1969, prevista in caso di tentato omicidio del Papa.
Mm-hmm. Quindi, come la prenderebbero là al Vaticano se il Papa venisse, non dico rapito, ma ucciso, o ucciso ma rapito, come ti pare te? Sarebbero così contro il Vaticano?
Secondo loro no.
E loro sono contro Israele, perché Israele ha la colpa che sono stati rapiti, usati come ostaggio e rimandati in bara. Naturalmente Hamas dice che è colpa di Israele che bombarda. Cosa vuoi che faccia Israele? Allora, in conclusione, il Vaticano deve andarsi piano a condannare gli altri. Cioè, al solito, il suo pulpito papale è inadatto per fare prediche agli altri. Va bene, perché loro stessi credevano nella pena di morte. 500 sono stati giustiziati e poi viene qua adesso a dirmi... lui dice, la pena di morte è sempre sbagliata, ma voi li giustiziavate a dozzine.
Sì.
Per non parlare di quelli che l'Inquisizione torturava. Sai cosa gridavano i prigionieri dell'Inquisizione sotto tortura? Dicevano, confesso tutto quello che volete, ma non fatemi morire senza tortura.
Wow, incredibile.
Ecco, signor Papa e egregi vaticanesi, per cortesia, state tranquilli. Vabbè, loro stanno parteggiando sempre per i sinistri, per i comunisti, per i socialisti e anche per l'Islam. È politica, è meglio che stessero zitti. Sono lì con i loro rosari e tutto, che non hanno capito niente questi qua. Ok, leggiamo anche le proteste?
Sì, la cosa nuova che sta succedendo a Gaza.
Sì, una cosa nuova, fratelli. Ci sono delle cose nuove che succedono a Gaza, volete ascoltare?
A Gaza nuove proteste anti-Hamas.
Anti-Hamas, contro Hamas, a Gaza.
Fuori dalla striscia. Per il secondo giorno consecutivo, parte della popolazione stremata da 17 mesi di conflitto è scesa in strada contro il movimento islamista, chiedendo la fine della guerra.
Quindi i palestinesi sono contro Hamas, udite e udite. Ma manifestazione nelle strade, migliaia,
Dopo i raduni a Beit Lahia, nel campo profughi di Jabalia e a Khan Yunis, decine di persone si sono ritrovate nel quartiere Sheyaya e centinaia di nuovo a Beit Lahia.
Ecco, e naturalmente Hamas condanna le proteste. Un membro di spicco di Hamas, Sami Abu Zuri, ha definito i manifestanti megafoni di Israele, ha lasciato intendere che stanno tradendo il popolo palestinese. Cosa vuoi che dica Hamas? Hamas è lì che si nasconde dietro scudi umani. Perché sono loro uccidono questi. I palestinesi che non seguono Hamas. Cioè, al solito le autorità dei capi radicali islamici sopra il popolo è sempre con le minacce. Chi non si allinea è tacciato per traditore e all'occasione ucciso.
Perché l'articolo dice che questi che fanno protesti sono traditori.
Dice così.
Anche se loro sono palestinesi e sono loro che soffrono le conseguenze della guerra, sì. Loro sono traditori.
E se si lamentano gli sparano anche. Adesso sono così tanti, migliaia, che non possono ammazzarli tutti. Ma anche i palestinesi si stanno stancando adesso di questi radicali islamici.
Sì.
E anche se non si sa quanto, fino a che punto i capi violenti di Hamas lo permetteranno loro di protestare, perché possono sparargli perché sono dalla parte di Israele, ma non è vero. Quindi la vera lotta è chiaramente tra ebraismo da una parte e islamismo radicale dall'altra. E al solito le propagande accecano gli occhi, le propagande bloccano il cervello. Così dice la Bibbia, Romani 13, Angelina, verso 1.
Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Romani 13, verso 1.
E tu puoi non essere d'accordo con l'autorità, ma non puoi fare la guerra. Cosa serve? La prima cosa che succede è che tu ammazzi un po' e loro ammazzano a voi, e non serve niente la guerra. Gli unici che vincono sono i becchini, il beccamorto, quelli che vendono bare. Però l'odio funziona così, eh? Cioè, guarda gli ebrei, per esempio. Gli ebrei per 2000 anni si sono sottomessi alle autorità delle nazioni dove si trovavano, compresi i nazisti, si sono sottomessi. Come del resto succede normalmente dappertutto. Cioè, praticamente, insomma, ti può capitare che le autorità sono naziste, o sono capitaliste, o sono staliniste, o sono islamiche, ti sottometti, sta zitto, campa a cavallo. Cosa vuoi fare? Cosa vai a fare le guerre? Gesù non le fece, era sotto autorità dittatoriale romana, e Gesù non fece guerre. Non servono, perché giù un diavolo ne spunta un altro. La nostra battaglia è nello spirito. Quindi cosa sto cercando di dire? Che questi palestinesi dovrebbero sottomettersi anche loro, come gli ebrei si sono sottomessi per 2000 anni alle autorità locali. Cioè in questo caso le autorità locali a cui i palestinesi dovrebbero sottomettersi sono ebraiche. Quindi proprio come gli ebrei si sottomettono nelle poche nazioni islamiche dove solo pochi ebrei vengono tollerati, non ce ne sono ebrei nella maggioranza. Se ci sono, sono perseguitati, eccetera. Gli ebrei si sottomettono in queste nazioni, però i palestinesi no. Quindi in Europa, finché una nazione vinceva nelle guerre europee, questa nazione che vinceva dominava i territori conquistati. Così ha fatto l'impero austro-ungarico, così ha fatto Napoleone, la Germania, la Francia e anche l'America. Gli americani si sono impossessati di nuovi territori dopo che hanno vinto la guerra contro le tribù indiane, contro il Messico, eccetera. Insomma, tutto il resto del mondo, quando una nazione vince una guerra, si impossessa, nella ragione o nel torto. Però continuare a oltranza, uccidere, come il Corano dice, come l'Islam dice. Cioè l'Islam si è sempre impossessata dei territori vinti in guerra. Vince una guerra, si prende territori e oggi ci sono 50 nazioni con governi islamici. Come le hanno conquistate queste 50 nazioni? Vediamo per esempio come la Turchia ha strappato territori che una volta erano armeni e di una parte, e anche la Turchia si è impossessata di una parte di Cipro. Che apparteneva alla Grecia. e recentemente anche di parte della Siria, e poi anche in Libia. La Turchia è andata lì, ha conquistato il porto di Misrata, si chiama Misrata il porto in Libia, che la Turchia ha occupato nel 2020. Insomma, questa è una legge non scritta che tutti, bene o male, rispettano. Mm-hmm. Tu fai una guerra, vinci, a torto ragione, e comandi tu.
Eh sì, purtroppo è così.
Va bene. Però islamici no, cosa fanno? No, no, tu hai vinto la guerra, Israele ha vinto la guerra, e no, allora noi andiamo lì, ci mettiamo bombe in tasca e facciamo saltare donne, vecchie e bambini. E che mentalità è questa, scusa? È un mondo senza Cristo. Va bene? In un mondo senza Cristo, queste sono le regole. Fai delle guerre giuste o sbagliate, vinci, comandi la zona. Israele è stata attaccata almeno 7 volte e 7 volte ha vinto gli islamici, e gli islamici hanno perso. È giusto che Israele controlli il territorio che ha vinto. Mm-hmm. Agli islamici non gli sta bene. Attacchi kamikaze, uccidiamo i civili, rapiamo gli ostaggi, ci nascondiamo dietro di loro. E questa è una religione, una politica che secondo me non ha senso. Se solamente una volta gli islamici avessero vinto, va bene, non avrebbero concesso a Israele nessuna terra, in assoluto ci sarebbe stato genocidio, non ci sarebbe più Israele, lo sanno tutti. Ha messo questa cartina di Israele sulla radio?
Sì, molto interessante questa.
Sì, vedi, qui vediamo Israele nel 47, Israele in bianco e in verde sono gli islamici. E qui vediamo come Israele si è allargata. Per quale motivo? Perché gli islamici continuavano ad attaccarla, perdevano e Israele avanzava. Ma questo è normale. In tutto il mondo, tu vinci una guerra, ti impossessi. Uh-huh. Germania ha perso la guerra e gli hanno tolto il territorio alla Germania. È andata alla Polonia, eccetera. La Germania è abbastanza intelligente da non lamentarsi. Insomma, qualcuno dovrebbe spiegare ai radicali islamici che in questo mondo la regola militare, che chi vince si prende i territori, non può valere solo quando gli islamici vincono, ma anche per quelli che li vincono. Ecco. E adesso per la prima volta ecco che le masse dei palestinesi protestano contro Hamas, che sono i radicali islamici. Li condannano per il loro terrorismo. Giudicate voi chi ha ragione e chi ha torto. Mm-hmm. Non è facile dialogare con ideologie che solamente vogliono o ucciderti o morire. Vogliono morire nel tentativo di ucciderti. Come si fa a ragionare con questa gente? Come si fa a ragionare con gente che aspira a suicidarsi? Perché il loro libro sacro lo dice. Allora, io direi che a questi politici molto abbondanti nelle chiacchiere alla televisione che ci vadano loro a trattare con questi fanatici. Preghiamo per questi poveri palestinesi che sono stretti nella morsa, con le loro case distrutte, e che protestano contro i terroristi. Guarda, ho trovato un salmo che può essere una preghiera per loro. Andiamo lì, Angelina, Salmo 64, okay. 1 a 10, nel nome di Gesù Cristo.
Oh Dio, ascolta la voce del mio lamento, salva la mia vita dal terrore del nemico.
I terroristi.
Mettimi al riparo dalle trame dei malvagi, dagli intrighi dei malfattori.
Come questi che rapiscono ostaggi e poi li fanno morire.
Hanno affilato la loro lingua come spada e hanno scagliato come frecce parole amare per colpire di nascosto l'uomo integro.
Cioè, appunto, gli ostaggi.
Lo colpiscono all'improvviso e non hanno paura. Si incoraggiano a vicenda in un'impresa malvagia, si accordano per camuffare tranelli.
Ci sono popoli che combattono solo con tranelli, non una guerra di coraggio a campo aperto.
E dicono, chi se ne accorgerà?
Se ne accorgerà Dio.
Meditano pensieri malvagi e dicono, abbiamo attuato il nostro piano.
Sì, sai, abbiamo rapito gli ostaggi e ci nascondiamo dietro di loro, ma il Signore vede. suoi giudizi arrivano.
I sentimenti e il cuore dell'uomo sono un abisso. Ma Dio scaglierà le sue frecce contro di loro e all'improvviso saranno coperti di ferite. Saranno abbattuti e il male causato dalle proprie lingue ricadrà su di loro. Chiunque li vedrà sclorerà il capo. Allora tutti gli uomini temeranno, racconteranno l'opera di Dio e comprenderanno ciò che Egli ha fatto. Il giusto esulterà nel Signore e cercherà rifugio in Lui. Tutti i retti di cuore si glorieranno. Salmi 64, da 1 fino a 10.
Otto diceva, chiunque li vedrà scrollerà il capo. Infatti io sono qui a scrollare il capo. Ma cosa volete che Maometto vi dia 72 vergini? Gesù ci ha insegnato a vivere in amore, aiutare persino i nemici, nel nome di Gesù Cristo.
Grazie Gesù.
Signore Gesù, abbiamo bisogno di te. Angela, ci fermiamo qui?
Sì.
O c'è altro?
No, va bene così, ci possiamo fermare per oggi, poi...
Dai che ragazzi, fratelli, magari sono stanchi.
Ci risentiamo domani alle ore 14.
Gloria a Dio. Alleluia. Signore, voglio pregare per i fratelli, nel nome di Gesù.
Preghiamo.
Signore, prego per i fratelli, Gesù. Mantienili sotto le tue ali. Signore, protetti, Signore. Perché i fratelli ti amano, Gesù. Ti vogliono bene, Signore. E prego anche per tutte le pecorelle delle altre chiese, Signore. Signore, aiutali a venire a te, alla tua parola, al tuo Spirito Santo, alla tua comunione, alla tua verità, allontanarsi dalle religioni, Signore. O insegnare le religioni dove fanno parte che dobbiamo andare a Gesù, alla parola, alla verità.
Grazie, Gesù.
Siate benedetti, fratelli, possa la sua benedizione, la sua protezione essere su di voi, guidarvi, alleluia, scacciare le maledizioni del diavolo, le sue malattie, i suoi inganni, nel nome di Gesù, riposatevi nelle sue mani, venite a me, voi siete stanchi e carichi, dice Gesù, io vi darò riposo, e allora non avrete paura della peste, della freccia che viaggia nel buio. Grazie, Signore. Sarete nella sua protezione. Dio vi benedica, fratelli.
Amen.
Vi amo nel nome di Gesù.
Grazie, Signore.
Signore è vicino.
Amen.
Il Signore vi assiste, vi protegge, vi aiuta. Abbassiamo il capo e chiediamo al Signore di rinnovare il nostro amore per Lui. Un mondo che è pieno di pazzi. Pazzi parlano solo di guerra. Guerra non nel nome di Dio, ma nel nome del loro odio. L'odio li guida e li guiderà fino alla morte. Ma grazie, Signore, che Tu ci hai salvati, ci hai salvati da questi mostri ciechi che non sanno dove vanno. Amen. Fratelli, vi lascio in buone mani, nelle mani di Gesù. Dammi la scrittura delle buone mani, Angela.
Quale?
Giovanni 10, 28. Vi lascio in buone mani, fratelli.
28. Io do loro la vita eterna.
Aspetta, 27.
Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10, 27 e 28.
Amen. Se venite a Gesù, fratelli, vuol dire che siete delle sue pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. E le pecore, virgolette, che Gesù non lo seguono, non sono le sue pecore e non dà loro la vita eterna. La vita eterna, a chi la dà la vita eterna, Angelina?
A quelle che lo seguono.
Leggere.
Verso 27.
Io do loro.
Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.
28,
io do loro la vita eterna e non periranno mai.
Capito, fratelli? La vita eterna è, non è per tutti, non è per tutti i cristiani, è solamente per le pecore che lo seguono. Chiese sono purtroppo piene di gente che Gesù non lo segue. Come i giudei di una volta lo proclamano, come i farisei, in ogni angolo di strada. Ma se noi siamo pecore che non seguiamo Gesù, non abbiamo la vita eterna. Mie pecore, io le conosco. Non dirà quel giorno, io non vi conosco, andate via. Io le conosco. E, virgola, mi seguono. E io do a loro, a questi che mi seguono, e do la vita eterna.
Amen.
Seguiamo Gesù, fratelli.
Amen.
E Lui ci darà la vita eterna.
Dio ci aiuti, amen.
Se già non l'abbiamo ricevuta, se già abbiamo seguito Gesù, abbiamo la vita eterna. Dio vi benedica, un abbraccio, un bacio. Vi amo tanto nel Signore. Angela.
Alleluia. Tanto, fratelli, scriveteci, fateci sapere i vostri pensieri, i vostri dolori, le vostre vittorie. Siamo qui per voi. Vi amiamo.
Fratelli, domani avremo una preghiera per gli ammalati.
Sì.
Mettetevi in contatto con questi amici ammalati e ditegli, ci riuniamo domenica, domani?
All'ora 14, sì.
E allora invitateli a partecipare alla preghiera di guarigione, perché ogni settimana senza fallo vediamo persone guarite. Chi? Quelli che hanno fede. Va bene, ditegli
Amen.
Così.
Amen.
Ditegli che abbiamo visto migliaia guarire. Invitatele. Nel nome di Gesù Cristo.
Alleluia.
Vi aspettiamo domani e portate tante pecorelle. Va bene? Un abbraccio, un bacio.
Ciao, Amen. Fratelli.
Amen.
Ciao.
Sull'orizzonte vedi una terra di là, lì pianterai la tua tenda e un altare farai. Dove mi porti, Signore? Io ho una moglie e i miei beni, sono sicuro dell'oggi perché mai devo partire.
Abramo, conta pure la sabbia del mare.
Abramo,
del mio popolo padre sarai.
Abramo, ti farò padre di molti, con te io faccio alleanza. Io sono il Dio fedele, con te io camminerò. Quanti sentieri ho percorso, su quanta terra ho sudato, ovunque t'ho ritrovato, il mio Signore sarai. Abraham,
il cielo, le stelle, Abraham, conta pure la sabbia del mare. Padre sarai,
Abramo. Io ti prometto un bambino, il tuo di Sara è anche mio, è il segno vero che io mai più ti abbandonerò. Ora ti posso dar tutto, ma non mi chiedere il bruciata, non puoi volerlo, Signore.
Abraham, il cielo, le stelle, Abraham,
Abraham.
sabbia del mare.
Abraham,
un popolo padre sarai.
Abraham,
sopra un altare di pietra, era di pietra il mio cuore. T'ho presentato mio figlio per dirti ancora il mio sì. Sai, mi basta solo la fede di chi dà tutto al suo Dio. Vai, il mio amore è con te.
Abraham,
il cielo, le stelle,
Abraham,
conta pure la sabbia del mare. Padre sarai,
Abraham.
Oggi cammina felice, dove ti porta la voce, nata nel sole di un giorno, che poi non tornerà più. Forse non sai dove porta, è sempre un rischio per l'uomo.